nel mio discorso
ti serve, ce l'ha un'altra, sì, vado, tu ce l'ha un'altra, che questa mi sembrava la mia proprio, guarda,
che la regalo questa. No, con questa mi diverto a disegnare. Vado, c'è la
campagna
tricolore.
Porca miseria, allora. Allora sono un signore.
Giovanni, allora.
Guarda se scrive.
Per parlare, le persone te l'hanno spiegato?
Sì, sì.
Bisogna andare lì.
Senti, vengo vicino, si fa sport.
Vai, 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 vieni vicino.
O che la bada stasera?
Io ci metto tutti i miei impegni. Bene, buonasera a tutti, vi prego un attimo di silenzio. Buonasera di nuovo, ringrazio il sindaco, il consigliere, la giunta, il presidente del CIS e soprattutto voi cittadini, perché avete l'opportunità di un confronto, di esprimere delle perplessità, dei chiarimenti. D'altra parte questo è il consiglio comunale, ma non è altro che la casa della comunità, mi veniva a dire la casa del popolo, ma è la vostra casa e in momenti credo di difficoltà come stiamo attraversando oggi sia giusto portare all'interno di questa stanza e non è altro la stanza comunale i problemi della cittadinanza. Mi auguro e vi auguro che ci sia un confronto sereno, democratico, come è dall'altro fa parte delle istituzioni. Ho accolto volentieri la richiesta del sindaco di convocare questo consiglio comunale su questi temi che sono sicuramente importanti. Una raccomandazione, non so se tutti saprete che da un po' di tempo le riprese del Consiglio Comunale sono in streaming, esiste una telecamera che oltre a essere registrato, quello che si dice, è anche ripreso e trasmesso in via telematica. Per cui chi interviene non soltanto è registrato, ma la sua voce, diciamo così, è anche trasmessa per via telematica. Chi chiede di intervenire, il microfono è il primo sulla mia destra, quello alzato. E niente, chi chiede di intervenire, ci sono gli addetti della segreteria, c'è la Catiuscia e la Beatrice, a cui chiedete di intervenire. Le richieste di intervento sono abbastanza numerose. Noi ci siamo organizzati così, ci sarà una premessa da parte del sindaco, un intervento appunto sul tema di stasera da parte del presidente Franceschi, si è dato poi la parola ai gruppi e poi ci sono un tempo per le domande. Per cui, niente, io direi di iniziare con il sindaco Marco Mazzante, gli do la parola.
Buonasera e grazie a tutti coloro che sono intervenuti. Questo Consiglio Comunale aperto, diciamo che è un'occasione per parlare di un'azienda, l'azienda che per il Comune di Quarrata gestisce il ciclo della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Così come in altre occasioni, ed inoltre credo che sia una questione di trasparenza, una questione di partecipazione, parlare in Consiglio Comunale con le nostre aziende. Tant'è che ho già concordato con alcuni gruppi consiliari di fare un altro consiglio comunale aperto anche con Publiacqua, altra azienda che gestisce un servizio sul nostro territorio di cui il Comune è partecipe nella proprietà. Faccio un breve cappello per spiegare cos'è da un punto di vista amministrativo l'azienda CIS. L'azienda CIS è una società, è un SPA completamente pubblica dei comuni di Quarrata, di Montale e di Agliana. ogni comune detiene una quota in base al proprio numero di abitanti, ma fatta in modo che nessuno dei tre comuni possa avere mai la maggioranza relativa per prendere le decisioni. Il comune più grande è il comune di Quarrata, che detiene il 48% delle azioni, ma chiaramente non è sufficiente per prendere le decisioni da un punto di vista politico questo 48%, come ovviamente tutti vi immaginate. Devo però dire che da quando sono sindaco io, cioè da 17 mesi, la conferenza dei sindaci, quindi il sindaco di Quarrata, il sindaco di Montale ed il sindaco di Agliana, hanno sempre trovato le condizioni per condividere ogni tipo di scelta fatta dall'azienda. Non abbiamo mai votato, non ci siamo mai divisi, ma abbiamo sempre deciso in modo unanime il sindaco di Quarrata, il sindaco di Agliana ed il sindaco di Montale. Le maggioranze che sostengono questi sindaci sono diverse. A Quarrata abbiamo una maggioranza che guida l'amministrazione comunale formata da PD, da una lista civica e dal gruppo misto di maggioranza. Ad Agliana vi è una maggioranza composta da PD e da Sinistra Ecologia e Libertà. Ah, è in maggioranza anche a Quarrata Sinistra Ecologia e Libertà, se no l'assessore Musumeci mi fa una partaccia. A Montale vi è una maggioranza di centrodestra composta da PDL e UDC. Queste tre amministrazioni, attraverso la conferenza dei sindaci, guidano politicamente l'azienda CIS. L'azienda CIS fa per la cittadinanza di Quarrata, di Agliana e Montale tutto il ciclo della raccolta dei rifiuti e dello smaltimento. Oltre a questo servizio, raccoglie gli ingombranti, fa gli spazzamenti, svuota i cestini, fa cioè tutti quei servizi sul nostro territorio che riguardano l'igiene urbana. L'azienda CIS credo che, sta partecipando insieme alle altre aziende del lato Toscana Centro al percorso per fare l'azienda unica per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti nelle tre province, Firenze, Prato e Pistoia. Stiamo facendo questo percorso insieme alle altre amministrazioni, insieme alle altre aziende, e nel 2015 dovrebbe nascere questa azienda unica che farà questa tipologia di servizio nel lato Toscana Centro, che, come sapete, in base a delle normative vigenti, deve raccogliere e smaltire i rifiuti all'interno del proprio ambito territoriale. Noi abbiamo il termovalorizzatore di Montale, termovalorizzatore che fa parte degli impianti del piano interprovinciale dei rifiuti, termovalorizzatore che per ora, anche grazie all'impegno assunto da questo Consiglio Comunale, sta rimanendo fuori dalla gara che prima menzionavo come impianto, perché le amministrazioni di Quarrata, di Agliana e di Montale cercano di mettere a disposizione l'impianto, ma di mantenerne la proprietà, perché questa la riteniamo strategica proprio per quanto riguarda lo sviluppo del termovalorizzatore. E quindi la posizione che in questo momento hanno le tre amministrazioni è quella di dare in convenzione il termovalorizzatore, di però aspettare che nasca il termovalorizzatore di Case Passerini prima di prendere qualunque altra decisione sull'impianto di Montale, con l'obiettivo, siccome i rifiuti raccolti in modo differenziato dovranno essere sicuramente minori da portare agli impianti, quindi si potrebbe anche auspicare una dismissione dell'impianto di Montale. E su questo le tre amministrazioni stanno lavorando per raggiungere questo obiettivo. Noi dall'11 novembre partiremo con la raccolta differenziata. A Quarrata oggi abbiamo fatto la conferenza stampa perché da domani inizieranno ad essere consegnate le comunicazioni a tutte le famiglie su quando ci saranno gli incontri per poter parlare della raccolta differenziata. Queste comunicazioni riguarderanno anche il passaggio dall'attuale sistema alla raccolta differenziata e faremo 9 assemblee sul nostro territorio a cui vi invito tutti a partecipare per spiegare quello che succede con l'introduzione della raccolta differenziata. Oltre a cambiare il sistema di raccolta differenziata, il piano prevede anche di realizzare la piattaforma ecologica, un centro di raccolta che nascerà in via Bocca dei Gorettinaia, angolo via Piero della Francesca, centro di raccolta che sarà funzionale per poter portare in quel luogo tutti quei rifiuti che non è possibile differenziare per il loro volume o per altre motivazioni, penso agli ingombranti, penso a queste cose qui che magari spesso in modo sgradevole oggi vengono abbandonati sul nostro territorio e tra l'azienda e l'amministrazione si cerca di recuperare, anche se, come tutti ben sapete, è in servizio la telefonata gratuita al numero verde di CIS che in modo sempre gratuito viene a casa e prende l'ingombrante e lo smaltisce. Comunque, inizieremo la raccolta porta a porta, sarà una raccolta integrale e nasce il centro di raccolta per gli ingombranti. Stiamo parlando anche nella conferenza dei sindaci per passare alla tariffa puntuale, quindi quando tutto il territorio dei 3 comuni che serve CIS sarà servito da un unico servizio, l'impegno che ci siamo presi è quello di cambiare il modo, leggi permettendo, perché la normativa, come chi segue un attimino quello che viene espresso dai nostri governanti romani, la normativa è sempre in fine, ma leggi permettendo vorremmo passare nel 2014 o nel 2015 alla tariffa puntuale, cioè pagheremo una parte della nostra tariffa per quanto riguarda le abitazioni in base ai metri quadri dell'abitazione ed una parte in base al rifiuto indifferenziato che consegniamo all'azienda. Questo è un pochino il percorso politico che stiamo facendo, che abbiamo fatto e che stiamo portando avanti io come sindaco, come giunta e come consiglio comunale. A proposito del consiglio comunale, alcuni gruppi consiliari ci hanno richiesto i bilanci degli ultimi anni di CIS, anche se sono certificati, sono in Camera di Commercio e non è assolutamente nessun problema averli, ma diciamo che io ho preparato dei CD e sono i bilanci degli anni 2010, 2011 e 2012 e sono i piani industriali degli anni 2010, 2011, 2012 e il piano industriale 2013 approvato a giugno in questo Consiglio Comunale. Quindi io pregherei la Beatrice Tarocchi se cortesemente consegna i CD ai capigruppo. Ho altri due CD, se qualche cittadino o qualche comitato gli volesse sono qui e glieli posso consegnare, oppure se qualcuno avesse la curiosità di vedere questi bilanci basta che venga alla mia segreteria e nel giro di un paio di giorni gli verranno dati dei CD e consegnati. Questo è un pochino il discorso, io non la voglio fare più lunga perché mi rendo conto che le domande che porrete sono molte. Vieni, vieni, ce ne sono altri due, guarda, mi dispiace, non ho masterizzati solo questi. Però chi gli volesse basta che venga in segreteria da me, ne fa richiesta e nel giro di qualche giorno gli vengono consegnati. Dicevo, non la voglio fare più lunga perché le domande sicuramente saranno molteplici. Siamo qui a disposizione per poter rispondere sia io che il Presidente dell'azienda, che ringrazio della sua presenza. Mi sono dimenticato all'inizio di ringraziare il Presidente del Consiglio che ha convocato, diciamo, questo Consiglio Comunale. Un Consiglio Comunale, ripeto, voluto da me, voluto dalla maggioranza, perché c'è la necessità di parlare di questioni aziendali, c'è la necessità di parlare di questioni che riguardano il nostro territorio per quanto riguarda il rapporto fra cittadini, azienda e ciclo dei rifiuti.
Grazie Sindaco, la parola al Presidente del CIS, Franceschi.
Buonasera a tutti, ringrazio il Sindaco, il Presidente del Consiglio Comunale, la Giunta e tutti i consiglieri e voi che siete presenti stasera per l'invito che mi è stato rivolto e che ho ben accolto. Questa è già ormai la terza volta che io vengo in questa sala consigliare dal momento in cui sono stato nominato. Ricordo che la mia nomina è avvenuta a febbraio del 2011. Quindi è abbastanza recente per quanto riguarda la mia persona, la guida del CIS. Noi parliamo di CIS, in realtà CIS, come vi ha spiegato un attimo fa il Sindaco, sono due aziende, CIS SPA che detiene l'impianto e il fabbricato di Montale, dove è il termovalorizzatore di Montale, e CIS SRL che è l'azienda preposta ai servizi territoriali, quella che poi in realtà fa la raccolta dei rifiuti, il ritiro degli ingombranti e quant'altro. Nel corso di questa, dalla data della mia nomina, il CIS è stato totalmente modificato per volontà dei soci del CIS stesso. Siamo andati incontro, possiamo dire, a una rivoluzione importante per quanto riguarda l'azienda, che ha portato in questo brevissimo tempo, se vogliamo, nel giro di un anno e mezzo, ad avere un'azienda che non faceva raccolta differenziata, se non in minima parte, con la partenza proprio nei primi giorni della mia nomina, della raccolta della carta e del multimateriale. Avremo a fine anno forse l'unica azienda nel lato centro Toscana ad avere la totalità della popolazione servita con la raccolta differenziata a PAP. Sia il comune di Agliana, che è stato il primo a partire, successivamente a Ruota è stato quello di Montale, e quest'anno per volontà dell'amministrazione fin da subito, dal suo insediamento, con i tempi tecnici necessari per poter fare un servizio del genere, partiremo con l'11 di novembre con il servizio del raccolta porta a porta. Questo, capite bene, è stato uno sforzo importante, uno sforzo che ha portato l'azienda a modificare totalmente la struttura, a dotarsi di attrezzature, mezzi ed impianti nuovi, a realizzarne ed averne in punto di realizzarne di nuove, come diceva un attimo fa il Sindaco per quanto riguarda l'impianto di maciste. Tutto questo, lo vedremo, in una fase politica e legislativa abbastanza particolare. Innanzitutto l'azienda ha cercato, assieme alle altre aziende, di partecipare, come sta partecipando, alla gara del lato centro. Il ritardo, in un certo senso, che è stato accumulato in questo periodo da parte non dell'azienda ma del lato centro nell'indire questa gara del gestore unico, ha portato conseguenze anche per la stabilizzazione di questo tipo di servizio. Oltre a questo, possiamo dire, l'azienda si è trasformata, come abbiamo detto fa, radicalmente nella struttura e nel servizio che rende ai cittadini, per andare il più vicino possibile a quelle che sono un'esigenza ambientale e un miglioramento di quella che può essere considerata la qualità della vita. Lo vedrete a novembre, quando gradualmente, nel giro di pochi tempi, spariranno quelli che sono i cassonetti, con un recupero di moltissime aree che ora sono delle vere e proprie mini discariche, perché purtroppo Quarrata in questo momento subisce un po' in alcune zone degli abbandoni dei rifiuti che sono sempre costantemente sui giornali. Quando lo diceva prima il Sindaco, basta una semplice telefonata all'azienda, che gratuito fra l'altro il servizio, passa a ritirare gli ingombranti. Abbiamo subito in questo 2 anni, possiamo dire dalla nomina, 2 anni o qualche mese, anche importanti novità legislative. Mi riferisco, ed è uno dei motivi per cui siamo qui stasera, con l'introduzione della TARES, che non ci ricordiamo, la TARES a parte è andata a sostituire la TIA come tariffa, che già questa ha presentato notevoli problematiche a livello applicativo. Mi riferisco ad esempio al problema legato all'IVA sulla TIA, che è stato oggetto di numerosi questioni e dibattiti in ambito anche tributario e legislazione proprio tributaria. Con l'introduzione della TARES, con il famoso decreto Salva Italia, è stata introdotta la TARES, norma che purtroppo è passata un po' in sordina, dove veniva ribaltato sull'amministrazione comunale e su un servizio prettamente locale anche cosa? Un'imposta, quei famosi 30 centesimi al metro quadro, che è totalmente slegata da quello che è il servizio di raccolta rifiuti e non va né al comune e non va neanche al CIS. Sono soldi che saremo costretti a pagare, ma di cui ne beneficerà soltanto lo Stato. Poi anche la normativa in materia di rifiuti è una normativa molto complessa, che subisce costantemente modifiche. Mi riferisco, tornando anche alla TARES, noi abbiamo detto che è stata una norma del dicembre del 2011, rimasta in sordina, poi di punto in bianco è stata presa così una serie di modifiche attraverso decreti legge che si sono susseguiti nel tempo, dall'ottobre con un altro dei tanti decreti sviluppo, decreto Salva Italia, fino ad arrivare alla definizione della stessa soltanto a giugno del 2013, ma non è ancora ferma perché sta continuando in continuazione. L'avete visto ora con l'ultimo decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri, la TARES forse sparirà, verrà sostituita da cosa? Da un'altra, da cosiddetta service tax. Cioè in questo momento, capite bene, ci sono numerose problematiche sul terreno che comportano costantemente una variazione e una difficoltà sia interpretativa ma sia rivolgendosi, possiamo dire, su quelle che sono le tasche dei cittadini, perché questo è vero, perché la TARES va a incidere in maniera importante sui cittadini e sulle utenze senza che i comuni, che poi saranno coloro che dovranno andare a incassare la TARES, ne possano beneficiare. Per quanto riguarda l'azienda, sta cercando in tutti i modi nel corso di questa modifica di un servizio, che capite bene, la modifica di un servizio che passa da una raccolta con cassonetto a una raccolta differenziata, quindi possiamo dire con maggiore impiego di mezzi di persone. C'è un problema? C'è qualcosa? No. Di persone, comporta un incremento dei costi che cerchiamo di contenere nella misura più bassa possibile, perché se mi passa un mezzo del CIS, un compattatore che vedete ora per le vostre strade, molto grossi, che con una sola persona prendono e svuotano il cassonetto, questo ha un costo, il costo del mezzo e il costo dell'autista. Se ora, quando modificheremo questo tipo di servizio, come avverrà? Avverrà che non saranno più... verremo più nella città con questi mezzi grossi, verremo con mezzi molto più piccoli, con due operatori, lo vedete, se ci sarà tempo stasera, e mi farebbe anche piacere, potremo presentare anche delle slides per quanto riguarda come verrà sviluppato il servizio, che poi saranno oggetto di questi incontri che partiranno fin dalla prossima settimana, fin dal 18 sarà il primo incontro dove verrà spiegato alla cittadinanza questa nuova modalità di raccolta dei rifiuti. Da qui in poi, possiamo dire, verranno consegnate le attrezzature, tutti i materiali. Capite bene che il passaggio da un tipo di raccolta ad un'altra comporta un incremento dei costi, che quest'anno si è andato a sommare a causa dell'introduzione della TARES con la normativa della TARES. Ho già avuto un incontro qui con alcune aziende, possiamo dire, il Comune. Per quanto riguarda l'azienda, l'introduzione della TARES è stata particolarmente gravosa per un semplice motivo. Quando il servizio si svolgeva come TIA, la TIA era la società CIS che fatturava alle aziende, fatturava con IVA e quindi le aziende avevano la possibilità di recuperare il 10% dell'IVA su questo servizio. Questo con la TARES non è più possibile perché il CIS che fattura il proprio servizio lo fattura il comune, lo fattura con IVA. Poi il comune, non essendo società, lo ribalta sui cittadini che non hanno una modifica, se vogliamo, un incremento in quello che è il loro costo, ma l'incremento del 10% secco lo avranno le aziende. aziende che in questo caso non avranno più il beneficio di potersi detrarre il 10% dell'IVA della stessa. Se a questa poi aggiungiamo, come ho detto prima, quella maggiorazione che non va né al CIS per la copertura del servizio, né al Comune per il rimborso di quello che è il costo che il CIS le addebita per il servizio, e capite bene che sulla TARES vanno a incidere tutta una serie di fattori che sono particolarmente importanti e vanno a gravare sui cittadini. Al tempo stesso, uno dei problemi che in questo momento sono stati dibattuti è quello che può essere considerato il mancato pagamento da parte dei cittadini. Tengo a precisare fin da subito che i mancati pagamenti da parte dei cittadini non sono mai stati fatti gravare sulla tariffa, cioè l'insolvenza che CIS metteva nei piani finanziari dei tre comuni era una percentuale relativamente molto bassa. Si parla a livello dei tre comuni di circa 250.000 euro, nonostante una insolvenza, come ho detto varie volte sui giornali, che in prima battuta si aggira attorno al 30%. Chi ha avuto modo o potrà aver modo di leggere il bilancio CIS dell'SRL, non della SPA, perché la SPA gestisce solo l'impianto di termovalorizzatore, vedrà quelle che sono le percentuali di insolvenza e le modalità con cui CIS cerca di recuperare questo qui e andare a colpire coloro che evadano. Un esempio banale. Noi si sta parlando di un'evasione prima della TIA, quest'anno parleremo di un'eventuale evasione della TARES. TARES che serve a coprire un servizio. Le imposte che noi paghiamo sul reddito vanno a colpire, vanno a gravare e a servire quello che è lo stato sociale, cioè vanno a servire quello che è lo stato sociale della nazione. Un esempio banale in questo caso è per esempio il servizio sanitario. L'evasione, il servizio sanitario di usufruiamo tutti, e con cosa viene pagato? Con le tasse. Chi non paga le tasse non contribuisce al servizio sanitario. Lo stessa cosa vale per quanto riguarda la TIA e ora la TARES. Chi non paga la TIA o ora TARES, cosa fa? Usufruisce di un servizio senza pagarlo. Potrà essere corretto, io sono qui a cercare di spiegare quelli che sono i piani dell'azienda e i costi dell'azienda, ma questo deve essere messo in chiaro, perché io non posso non svuotare il cassonetto, non svuotare il bidone. Al tempo stesso gli stessi problemi, mi sono contento che anche Publiacqua per esempio verrà a questa tavola a spiegare i propri bilanci e le proprie investimenti e come intende fare il servizio, ma lo stesso lo dovrebbe fare per esempio anche Enel e così via. Se voi non pagate una bolletta dell'Enel o non pagate una bolletta dell'acqua, quanto tempo impiegano queste società a chiudervi il rubinetto e a staccarvi il contatore? Pochissimo. L'azienda CIS questo non lo può fare. Io non posso non raccogliere rifiuti per strada. Quindi è molto facile non andare a pagare la TIA o non pagare la TARES, perché nell'immediato io non posso andare a chiudere quello che è il rubinetto dell'acqua o staccare il contatore dell'energia. Però questo è un impegno che ci siamo presi da quando siamo nel Consiglio di Amministrazione, dal 2011 tutte le insolvenze relative anche agli anni precedenti sono state inviate tramite, in questo caso lo strumento è stato quello, avete visto tutte le volte, di Equitalia, per recuperare il più possibile questi omessi versamenti, che sono a tutto l'effetto un'evasione di un prima imposta TIA, servizio, tributo, come è stato giudicato da alcune sentenze della Corte di Cassazione, ed ora come TARES, che è a tutti gli effetti un tributo. Uno degli aspetti che volevo porre in evidenza, che sono giunti voci, si sente male? Una delle voci è il costo del servizio, sono circolati numeri abbastanza particolari. Quello che io vi posso assicurare, allora, il costo del servizio che CIS fatturava quando... noi veniamo da veniamo in quei numeri che sono un po' circolati da regimi di natura di raccolta rifiuti, dalla TARSU, TIA, TARES. Capite bene, è già difficile andare a fare un confronto perché si tratta di sostanzialmente normative diverse. Quello che è importante forse capire, e lo vedrete per quelli che hanno il CDO o nei piani finanziari, quello che è il costo che l'azienda CIS fattura ai singoli comuni per i servizi. Noi abbiamo, da un piano finanziario del 2003, con un costo complessivo di 3 milioni di euro, andiamo ad oggi, costo CIS al comune, di 4 milioni e 9. Capite bene, c'è stato un incremento non del 180%, da 3 milioni a 4 milioni e 9. Poi questo costo, che è soggetto poi ad IVA, che fino all'anno scorso le aziende recuperavano, i privati no, viene ripartito sui cittadini. Questo costo è basato su cosa? Sui rifiuti, le tonnellate, i rifiuti raccolte. Non così astratto, su quanto raccoglie, sui rifiuti raccolti da parte del CIS. Da qui poi andiamo a fare quella che è la differenziazione della raccolta dei rifiuti, quanto ne possiamo recuperare, quanto mandiamo a recupero e così via. Ed è per questo che poi l'azienda, su input dei sindaci, dei soci, e conseguentemente poi anche poi da cittadini che li hanno votato l'amministrazione, è passata a un servizio poi porta a porta per cercare di andare ad un recupero il più possibile maggiore di questi dei rifiuti, per cercare anche di ridurre e abbassare anche attraverso dei contributi che noi riceviamo, per esempio dal CONAI e così via, sul multimateriale e cos'altro. Quindi capite bene, i numeri sono diversi rispetto a quelli che sono circolati in questi giorni. Dopo, quello che è il costo deve essere ripartito tra le utenze. Maggiori sono le utenze, più basso è il costo. Minori sono le utenze, maggiore è il costo che poi viene ripartito sulle utenze. Ma si tratta sempre di un costo del servizio parametrato sulle tonnellate raccolte. Se il costo che viene ripartito sulle aziende è 100 e le aziende sono 100, ogni azienda paga 1. Se le aziende, da invece di essere 100, sono 10, ogni azienda va a pagare 10. Ed è questo che deve essere considerato. L'unico costo, se vogliamo, non è quanto io vado a pagare, tra virgolette, in bolletta, ma l'euro tonnellata di costo della raccolta che fa il CIS. Nel Consiglio di amministrazione, e stasera non sono potuti venire tutti, c'è anche un consigliere, Carlo Pierotti, che è stato stato presidente dell'azienda che in questo momento è sui giornali, quella dell'azienda di Capannori. E anche Capannori, che è stata la prima a partire con questo tipo di servizio, ha subito nel corso degli anni un incremento che è paragonabile, tra virgolette, a quello del CIS, nonostante un servizio di porta a porta già iniziato negli anni precedenti. Questi incrementi che vi ho detto, io vi dico, il piano finanziario 2010 rispetto a quello del 2009 portava un incremento del 2%. Il piano finanziario 2011, che ricordate, su Quarrata, ha previsto cosa? La partenza della raccolta del multimateriale e la partenza della raccolta della carta in maniera differenziata, ha portato un incremento del 7% nel piano finanziario CIS. Il piano finanziario 2012 ha portato un incremento dell'1%. Il piano finanziario 2013, con l'introduzione del porta a porta, ha portato un incremento dell'azienda del 9%. In questi 4 anni siamo a un incremento di circa il 18%. L'inflazione dal 2010 al 2012 è stata circa dell'8%. L'azienda ha iniziato un servizio totalmente diverso, che comporta alla fase iniziale un incremento di costo con una percentuale, tra virgolette, se si vuole togliere, e sto parlando di dati Istat, capite bene che i dati Istat spesso non sono veritieri, perché uno dei costi che ha l'azienda sono il costo del personale, il costo del eventualmente affidamento esterni di raccolta di rifiuti, lo vedete qui, le multimateriale e la carta non viene raccolto dal personale CIS ma da un personale di una cooperativa che ha vinto una gara, sono questi, e per esempio anche i carburanti. I carburanti non sono incrementati del 7%, dell'8% in 4 anni. I mezzi che raccolgono i rifiuti viaggiano con i carburanti. questo non ce ne scordiamo. Quindi una normativa, io porto soltanto un aspetto qui, una normativa che ha trasformato un anno un determinato tipo di rifiuto che doveva essere andato in discarica, cioè che ci si raccoglieva e poi doveva andare in discarica, è passato da rifiuto speciale a rifiuto speciale pericoloso soltanto per una diversa interpretazione legislativa, e ha comportato sull'azienda, con piani finanziari già fatti, cioè con bollettazione e quindi già approvati, e non poteva tornare indietro, un incremento di costo di 400.000 euro in più. Però questo non è stato fatto ricadere sui cittadini. L'azienda è riuscita a contenere questo costo, cosa? Con i risparmi che sta cercando di fare. Ad esempio, è su questi giorni, chi va sul sito del CIS lo può anche vedere, è stato indetto, proprio perché ci è voluto un anno e mezzo, ma andremo un servizio unico su tutta la popolazione servita dal CIS con il servizio porta a porta, faremo una gara di appalto per il multimateriale e la carta e poi anche il vetro per quanto riguarda Agliana e Quarrata, che hanno lo stesso tipo di raccolta, per cercare di ottenere il maggior risparmio possibile da questo tipo di gara, per poterlo poi ribaltare in senso positivo sul costo del servizio. Naturalmente gli incrementi, come ho detto, anche l'ultimo anno sono stati 9%. Noi non abbiamo fatto pagare ai cittadini, lo vedete, chi leggerà il bilancio lo vede, l'insolvenza che abbiamo, perché la cerchiamo di recuperare e di sopperire con le nostre risorse per non farlo ribaltare sui cittadini. In questi due anni, il CIS ha messo in ponte, l'azienda, capite bene, serve 54.000 abitanti, ha fatto investimenti per superiore a 2 milioni e mezzo per poter andare a questo tipo di servizio. Ma non è che questi 2 milioni e mezzo sono fatti gravare sui cittadini fin da subito, andranno sulla tariffa, sul nostro piano finanziario, con il processo degli ammortamento, cioè nel senso un tanto l'anno, fino a che poi questo potrà essere, poi avrà vita utile il bene, il mezzo e così via. Le attrezzature che l'azienda ha acquistato e sta acquistando per poter partire con il servizio porta a porta di Quarrata hanno un costo complessivo, attrezzature intendo i secchielli, i carrellati, tutto ciò che verrà consegnato alle famiglie e all'attività industriale, hanno un costo per l'azienda di circa 300.000 euro in preventivo, poi cerchiamo di ottenere risparmi anche da questo, ma questo non vanno sul piano finanziario tutti questo anno. Quindi l'azienda sta cercando di far questo. Nel corso di questi anni l'azienda poi si è dotata, per poter partecipare alla gara, ha ottenuto una certificazione che è una certificazione ambientale, l'ISO 14001 che mancava, ha ottenuto una certificazione, cioè adeguato, uno strumento che serve per le società, che è la 231 sulla responsabilità degli enti. Capite bene, noi abbiamo anche il termovalorizzatore che non deve essere considerato, non deve essere preso in considerazione per quanto riguarda il piano finanziario, perché nel piano finanziario che il Comune ha è compreso la raccolta e lo smaltimento. Le modalità con cui questi rifiuti vengano poi smaltiti e indirizzati a vari siti è diversa da ogni tipo di rifiuto. Ad esempio, quello che il rifiuto indifferenziato che vedremo più avanti, cioè quello che viene raccolto, poi verrà raccolto dal personale CIS, quello è la sola parte che verrà destinata al termovalorizzatore di Montale, mentre per quanto riguarda gli altri tipi di rifiuto che raccoglieremo con il porta a porta, avranno ogni tipo di rifiuto un canale per quanto riguarda lo smaltimento e il recupero. Quindi in sé per sé l'azienda è complessa e soprattutto si trova a operare in un sistema legislativo in continuo movimento. Un esempio banale, per poter poi andare dietro, lo dicevo prima, con l'introduzione della TARES, tutte le aziende si sono dovute adeguare e acquistare un software per poter far sì che i conteggi del piano finanziario poi per poter farvi fare gli F24 che vi sono arrivati nelle case, per poter poi pagare il tributo. Questo software, se cambia, come sembra, la TARES verrà abolita a partire dal 2013, dal 2014, e cambierà il nome Service Tax, questo software diventa immediatamente obsoleto. Perché, quindi, non è solo un fatto legato al comune, all'azienda, a cosa. Ci troviamo a operare in un sistema legislativo in continuo movimento. La TARES è stata introdotta nel 2011, modificata nel corso degli ultimi mesi del 2012, fino a essere modificata con un decreto nel mese di agosto di quest'anno, quando la maggior parte dei comuni avevano già incominciato a approvare regolamenti, piani finanziari e quant'altro. Quindi tutto quello che può sembrare l'aspetto finale, un esempio banale, i bollettini che vi sono stati inviati sono cercati di modificare su quelle che sono state le direttive dell'Agenzia delle Entrate. Quando sono partiti, due giorni prima, ormai erano in stampa, è stata introdotta una modifica. Si è dovuto fare un comunicato stampa perché poi i software delle banche non prendevano i bollettini così come erano stati modificati. Ma questo ce ne dovete scusare, me ne scuso anch'io, ma non dipende solo dalla cattiva gestione da parte del CIS, ma dal momento...
Parleranno una volta che è stato illustrato. Prego.
Sì, ho voluto fare, scusami. Ho voluto fare questa introduzione anche lunga per presentare l'azienda CIS, perché sennò poi si rischia di andare a... D'accordo, io mi fermo qui e vediamo le domande.
Grazie Presidente, mi sembra invece doveroso intanto ringraziare l'illustrazione che ha fatto, è anche interessante per capire, per avere un minimo di chiarezza su quello che l'azienda fa. Poi ci sarà tutto il tempo che volete per poter intervenire. Ripeto che alla vostra destra, entrando dalla sala consiliare, ci sono le addette della segreteria per raccogliere le adesioni e per le domande. Come concordato, la parola ai gruppi, massimo 5 minuti, chi chiede di intervenire. La parola ai gruppi consiliari, se poi decidete di non intervenire si passa direttamente alle domande. Consigliere Cerbio, mi raccomando di rispettare i tempi, perché l'impegno è che alle 10:30 c'è almeno 2 ore di tempo per le domande, non per gli interventi da parte dei cittadini.
Io sarò anche molto breve, perché preferisco che il mio tempo sia dato a disposizione dei cittadini, perché devono giustamente porre delle domande e avere delle risposte. Per quanto riguarda questo Consiglio Comunale aperto, io sono convinta che sia opportuno perché pongono questioni che sono di interesse generale, ma voglio ribadire, a seguito del Consiglio Comunale che c'è stato lunedì sera, che in un intervento che ho fatto ho manifestato il mio pensiero, nel senso che i cittadini hanno il diritto di essere informati su tutto e hanno il diritto di accedere agli atti e hanno il diritto ad avere una amministrazione trasparente. L'amministrazione deve adoperarsi per questo. Uno dei punti, e lo ribadisco a scanso di equivoci per coloro che pensano di essere amministrati da un regime totalitario, che spero sia stata soltanto una battuta sulla quale si è scivolati, ma soltanto una battuta e nient'altro, tant'è vero che di totalitario non c'è niente, perché siamo tutti qui presenti, istituzioni e cittadini. Ma volevo dire che uno dei punti fondamentali che ha trovato il consenso del gruppo che io rappresento, anzi per la verità due, è stata la partecipazione e la riduzione dei rifiuti. Questo è un dato di fatto. È stato firmato un programma elettorale dalla sottoscritta e da chi rappresentava in quel momento il partito a cui aderivo, soprattutto su questi due punti. L'insediamento di questa giunta è avvenuta nel mese di maggio. A distanza di 3 mesi è stata immediatamente sottoposta al sindaco e all'assessore che ne ha la delega un'interrogazione sulla partecipazione, in cui si chiedeva quando si sarebbe messo mano a quel progetto di partecipazione che prevede la rappresentanza dei cittadini e delle istituzioni nell'amministrazione. Abbiamo avuto risposta e ci è stato anche detto che si sarebbero attivati un percorso che prevedeva dei tempi per la sua realizzazione in attesa di una legge regionale che andava definendosi. In effetti però degli incontri ci sono stati sul territorio, a cui immagino potrete fare osservazioni poiché non è stato fatto seguito a quegli incontri, poiché in attesa di indicazioni o di una legge regionale che definiva la questione in modo chiaro e definitiva. Quindi credo che si possa dire tutto meno che qui si sia rappresentati da consiglieri o amministratori che non siano disponibili ad un confronto. Per quanto mi riguarda non è così. Io prediligo la partecipazione, innanzitutto perché quello è stato il mio impegno elettorale. Prediligo anche la scelta di questa amministrazione di pervenire ad una raccolta differenziata, perché se non fosse stato così saremmo stati accusati di venire meno ad un impegno che è trasformatosi in dovere, perché il nostro territorio, come voi sapete, non può permettersi il lusso di essere ulteriormente danneggiato da presenza di rifiuti, ma bisogna provvedere ad una raccolta differenziata che diventi e si radichi soprattutto come cultura, come comportamenti diffusi dalle scuole materne fino a tutte le famiglie, poiché non ci possiamo permettere di sottovalutare questo aspetto. Le risorse di questo pianeta non sono infinite, sono risorse destinate nel tempo ad essere esaurite. Abbiamo il dovere di incominciare a pensare che quello che noi produciamo, i maggiori produttori di rifiuti, siamo noi cittadini, dobbiamo invertire le nostre abitudini, i nostri stili di vita, le nostre tendenze. È partita la raccolta differenziata, sta per partire, io ne sono contenta. I costi sono elevati, ne sono consapevole, ne siamo consapevoli tutti, nessuno è contento di questa cosa, ma saremmo stati ancora più contenti se ci fossimo rassegnati all'idea che si poteva rinunciare alla raccolta differenziata. Io no, perché il nostro territorio, ripeto, e la mozione presentata sulla Repower, chi è presente e segue immagino l'attività politica di questa città dovrebbe farvi ricordare che è stato un impegno preso in solitaria e poi condivisa da tutta l'amministrazione, senza aver fatto strumentalizzazioni di sorta con comitati o rappresentanti di alcunché. In un percorso solitario ho avviato questa avventura che mi ha trovato poi insieme ad altre persone e a tutta l'amministrazione. Quindi da parte nostra il problema della trasparenza e per quanto mi riguarda della partecipazione rimane un problema che va affrontato e un progetto che va rappresentato e realizzato fino in fondo. La parola a voi.
Grazie consigliere Cervo, rappresentante del gruppo misto. Altri interventi? Gori Fiorello della lista Civica per Quarrato.
Recupero il tempo perché credo che il mio intervento è solo per dire che stasera noi siamo qui e abbiamo già prodotto degli atti amministrativi, e abbiamo già parlato degli atti amministrativi che abbiamo fatto in questa sala consiliare. Quindi credo si sia qui per ascoltare il pensiero di questi cittadini sui quali per sapere gli effetti che hanno prodotto sulla popolazione di Quarrato. Grazie.
Grazie Gori Fiorello. Consigliere Cialde Alessandro, dell'Unione di Centro.
Sì, buonasera. Ringrazio il Presidente Franceschi della presenza, il Presidente ci ha inondato di dati. Io mi sono scritto un po' di cose e cercherò di essere velocissimo per dare spazio ai cittadini. Le bugie hanno le gambe corte. Il sindaco, durante il Consiglio Comunale di lunedì scorso, ha dichiarato che la Sares a Quarrata è aumentata dal 9 al 15% rispetto al 2012. Premesso che, anche se fosse vero, sarebbe uno sproposito lo stesso, Quanto da lui affermato non è la verità. La verità invece è questa, confortata dai numeri. Vi farò rapidamente tre casi. Una civile abitazione di 173 metri, 4 occupanti con compostiera. Un ufficio di 140 metri e un'azienda media composta da laboratorio di 1102 metri e un magazzino di 862. Casi reali, esistenti, con bollette alla mano e disponibili, sono qui. L'abitazione nel 2012 ha pagato, compostiera compresa, 378,19 euro. Nel 2013 pagherà, se ce la farà, la somma di 447 euro più 51,90 euro di addizionale, lo scomposte, per un totale di 498,90. L'aumento reale, cioè i soldi che i cittadini tireranno fuori dalle tasche, che dovrà sopportare questa famiglia, è di 120,71 euro, pari al 31,8% in più rispetto al 2012. Se escludo l'addizionale dello Stato, l'aumento è comunque pari al 18,1%. L'ufficio nel 2012 ha pagato la bella cifra di 1046,85 euro, di cui 91,02 IVA. La TIA quindi era 955,83. Nel 2013 pagherà, se potrà, la somma di 1210,50 euro più 42 euro di addizionale, per un totale di 1252,50 senza IVA. Considerando che l'IVA nel 2012 era detraibile, come diceva il Presidente Franceschi, mentre oggi non è più, l'aumento reale, i soldi che cacciamo fuori, di questo cittadino è di 296,67 euro, pari al 31%. Se escludo l'addizionale dello Stato, l'aumento è pari comunque al 26,6%. L'azienda, che per inciso produce scarti per il 60% composti da cartone, nel 2012 ha pagato 6.650,07, di cui 578 euro erotti per IVA, quindi una TIA di 6.071 euro. Quest'anno si troverà a pagare la somma di 7.699,50 più 589,20 di addizionale, per un totale di 8.288 senza IVA. Considerando sempre che l'IVA nel 2012 era detraibile, quindi la poteva scorporare, mentre oggi no, l'aumento reale di questo cittadino e di questa azienda è di 2.217,25 euro, pari al 36,5%. Se anche qui escludo l'addizionale allo Stato, per cui il Comune non c'entra niente, l'aumento è pari al 26,8. Qui ci sono tutti i dati. No, è inconfutabile questa cosa. Anche se escludiamo la penosa addizionale statale dei 30 centesimi al metro, quindi, gli aumenti reali, a carico di cittadini e aziende sono del 18,1% per l'abitazione, del 26,6% per l'ufficio e del 26,8% per l'azienda, alla faccia degli aiuti alle imprese. Questi sono dati reali, a disposizione di tutti. Scusate. Quindi, caro sindaco, le bugie hanno le gambe corte, cortissime. Questi numeri, sommati a quell'importantissimo più 180,85%, glielo riconfermo, Presidente, perché se io nel 2002 pagavo 159 euro di TIA, o allora Tares probabilmente, o spazzatura, o come si chiamava, per il servizio di raccolta, quella che era, 159,40 e quest'anno ne pago 447, la mia spazzatura è aumentata del 180,85%. Quindi questi numeri, sommati a quell'importantissimo 180%, addizionale esclusa, di aumento del servizio di raccolta dei rifiuti dal 2002 a oggi, fanno riflettere e arrabbiare. Questi abnormi aumenti, piuttosto costanti negli anni, sono il frutto marcio delle scelte scellerate operate dai tre comuni negli scorsi anni, che troppo tardivamente e in modo costosissimo stanno cercando di modificare, perché io do atto che questa gestione CIS ha cambiato, ha invertito la tendenza, ma noi purtroppo paghiamo i danni procurati dalle precedenti gestioni e avallati da queste amministrazioni. Avete chiesto negli scorsi anni sacrifici da parte dei cittadini per ampliare il termovalorizzatore, giustificandovi dicendo che potremmo finire come Napoli, e la gente ha pagato. A metà percorso avete finalmente capito che la strada era sbagliata e avete fatto inversione a U, iniziando una procedura di raccolta porta a porta che, seppur con molti limiti, è per noi quella giusta. Ma ci dite che questo tipo di raccolta è più costosa e quindi è necessario di nuovo fare sacrifici. Ancora. Ma chi sbaglia in questo paese? Non paga mai? Paga sempre il cittadino? Ampliate l'inceneritore e aumentano le tariffe. Aumentano i rifiuti e aumentano le tariffe. Diminuiscono i rifiuti, complice la crisi economica, e aumentano le tariffe lo stesso. Cambiamo modello e passiamo alla raccolta differenziata. Il cittadino si deve adoperare di più a selezionare i rifiuti, quindi c'è un maggiore impegno, e lo fa ben volentieri, ma aumentano lo stesso le tariffe. Ma cosa dobbiamo fare perché le tariffe diminuiscano? Ci sono realtà, anche in Italia, che riusano i rifiuti fino al 98% e li trasformano in altra materia, senza incenerire, se non la bolletta, che è un quarto della nostra. Io faccio sempre l'esempio del centro riciclo Vedelago, 1 milione di persone servite nel Trevigiano, che pagano un quarto di nostra bolletta e riciclano fino al 98% del materiale di rifiuto, ma lo vado dicendo da 10 anni e voi lo sapete bene quanto me.
Grazie consigliere Cialdi, altri interventi? Consigliere Berini del Popolo delle Libertà.
Buonasera a tutti. Se non mi sbaglio, almeno per quello che ho sentito dire da tanto tempo, la TARES non è altro che la TIA più lo 0,30% al metro quadro che vuole lo Stato. Quindi non è vero che piove governo ladro. Quando il sindaco Mazzanti è andato a Roma per perorare la causa insieme all'assessore Musumeci, io penso che gli sia stato risposto, è mia fantasia, ma penso sia vicino alla verità, dice il tributo è necessario e va pagato. Fate in modo che i cittadini paghino il meno possibile. Non ha detto lo Stato di pagare 6 milioni di TARES. 6 milioni l'ha imposto il Comune di Quarrata ai cittadini. Lo Stato ha detto solo fate pagare il meno possibile. Allora, in una situazione di questo genere, le scelte importanti che il Comune fa di volta in volta dovrebbero essere partecipate alla popolazione, in modo particolare ai comitati. Però questa gente, questa partecipazione così ventilata, così pubblicizzata, si ha sempre paura di farla. Le cose vengono fatte sempre nel segreto delle stanze. La gente non sa mai niente, gli arriva le tariffe e gli tocca subirle. Certo, i comitati non sono ben visti dal Comune di Quarrata perché la politica fatta dal Comune non è quella che vuole la gente. Ora, fatto questo preambolo, vorrei parlare un pochino della tariffa e della composizione della tariffa della TARES, che è data da una tariffa base, che è la TIA del passato più o meno, più una maggiorazione del 9%, più una maggiorazione del 5%, più 1,030, che è il tanto che prende lo Stato a metro quadro. Ora, la tariffa base è sempre stata imposta dal CISSE, non è stata mai fatta dal Comune, tanto che negli ultimi 10 anni sembra che ci sia stato un rincaro del 180%. Il 18% l'anno. Quindi quest'anno il 15% ci è andato anche troppo bene. Io in un momento così triste della nostra economia vorrei che il CISSE trovasse efficienza nella sua gestione anziché aumentare le tariffe. D'altra parte tutti gli imprenditori sono stati costretti a stringere la cinghia e a fare miracoli, però alle municipalizzate questo non è concesso. Devono far come li pare perché agiscano in un mercato di monopolio e protetto. Allora, io non vorrei pensare male, però dice a pensare male si fa sempre bene, che le municipalizzate, la CIS, la Publiacqua e Quasa, non siano altro che centri di voti e centri di raccolta di trombati dalla politica. In questo caso si giustifica tutti i comportamenti, che il Comune deve subire il comportamento del CIS, perché non credo che un imprenditore, un padrone di un'azienda, deve subire il comportamento dell'azienda senza che lui ci metta bocca. E questo è successo da una vita a questa parte. Almeno a me non mi risulta che il Comune sia andato a discutere col CIS e dire «Oh, ma questo è troppo». Certo, la politica non ha aiutato il CIS, perché se nel 2010 Agliana e Montale facevano già il 26% di raccolta differenziata, e questi sono dati del CISSE, nel 2008 e nel 2009 si parlava già, almeno nelle teorie e nei principi e nei piani industriali, si parlava già di raccolta differenziata e del porta a porta. Se questo è vero, e senz'altro è vero perché è così che si sta a gestire le aziende, la raccolta differenziata fa il riciclo e crea meno prodotto da incenerire, da bruciare. Allora non si capisce, se si fa il porta a porta con meno prodotto da bruciare, poi si raddoppi l'inceneritore. E questo raddoppio dell'inceneritore è costato una perdita secca per l'azienda, perché è una sopravvivenza passiva, di 4,5 milioni. E è costata all'azienda la contrazione di un mutuo di 27 milioni. Quindi, che il sindaco dica che i comuni sono d'accordo che appena si può si dismette l'inceneritore, io chiedo scusa, ma fino a che c'è il mutuo da pagare, io credo che l'inceneritore non si possa dismettere. E non si capisce perché un investimento così grosso, se non che la Regione ci ha messo il becco e aveva intenzione di bruciare e ammontare metà della Toscana. Certo, i comitati civici si sono ribellati e può darsi che questo piano venga rivisto, ridimensionato, me l'auguro bene. D'altra parte, la popolazione e i comitati civici, anche se non sono sentiti, però influenzano le decisioni della politica. Caso tipico è l'area power, e anche lo stesso inceneritore può darsi che venga ridimensionato. Quindi non c'è verso che i costi possano diminuire se si ha di questi comportamenti nella gestione. E in questo caso voglio sollevare un asso a favore del CIS, perché le scelte politiche il CIS non c'entra niente, la dovete subire. L'altra parte di incremento è dato dal 9%, ha ragione, è dato dal 9%, che è giustificato dal fatto che il porta a porta comporta un investimento di 1,6 milioni, di cui una piattaforma di cui parlavate dianzi per un importo di 650.000, che qualche tecnico mi ha detto poteva essere rimandata, e se questo era possibile l'aumento del 9% diventava il 6%. Però a me hanno insegnato, quando si gestisse un'azienda, che le spese vanno spalmate nel tempo. Il porta a porta comporta un aggravio di spesa all'inizio, ma poi piano piano va a diminuire fino ad arrivare inutile. Quindi nel piano industriale, business plan, piano aziendale, chiamatelo come vi pare, dell'azienda, non ci doveva essere nessun aumento per la popolazione. Doveva partire in perdita al primo anno, meno perdita al secondo, in pareggio al terzo e al quarto, e poi andava inutile. E in 10 anni sistemava la situazione e la gente non pagava. Cioè, il direttore finanziario mi può dire se queste cose si fanno nelle aziende. L'ultima liquida d'aumento è il 5%, sarebbe il fondo svalutazione crediti. La gente non paga, e paga chi paga anche per quelli che non pagano. Ma può essere giusto, non può essere giusto. Certo, a una municipalizzata che opera in stato di monopolio protetto è tutto permesso, è tutto concesso, ma non credo sul mercato, in un momento come questo, che ci possa essere un'azienda che si può permettere questo comportamento. L'ultima parte di aliquota che viene aggiunta è lo 0,30 metro quadro. su una cassa di 100 metri su 30 euro. Quindi la parte che va allo Stato è talmente esigua rispetto all'aumento del 180% in 10 anni e del 15% di quest'anno che mi sembra che si dà troppa enfasi a questo 0,30, ma non credo che ci sia da attaccarsi tanto. Quindi le colpe principali che io do a questa amministrazione è che non ha fatto partecipazione, non ha impedito l'ampliamento dell'inceneritore, una spesa inutile e dannosa, ha ritardato la raccolta porta a porta, non ho capito perché non l'ha fatto 10-15 anni fa, come hanno fatto da delle altre parti. Abbiamo Capanno, abbiamo Vedelago, chiudo, e Vedelago, quindi bastava solo copiare, non era molto difficile. Questa amministrazione non si è preoccupata di vedere quei comuni che hanno già fatto il copiare, non ha gestito le aziende municipalizzate. Questa è la responsabilità che do a questa amministrazione.
Grazie. La parola al consigliere Giacomelli del Partito Democratico.
Forse bisogna chiudere. Buonasera a tutti. Io mi dispiace, cioè non lo so se è possibile intervenire dopo, se bisogna intervenire ora, perché giustamente le persone sono qui in attesa. Sintetizzando velocemente, chiedendo anche scusa perché mi rendo conto che molti di voi siete presenti e fortunatamente c'è tante persone e noi abbiamo ben accolto il Consiglio Comunale Aperto su questi temi, perché indipendentemente da quello che si crede o che si pensa, siamo molto sensibili a questi temi e chi mi conosce, chi conosce il Partito Democratico, il gruppo, da questa legislatura abbiamo seguito con una serie di atti che sono pubblici come la mozione sull'ambiente e altre cose. Quello che velocemente voglio soltanto portare, noi sicuramente nel corso degli anni pensare che chi ha governato, chi ha amministrato non abbia responsabilità, penso che sia quasi, non si possa sostenere. I danni che questo Paese ha avuto sono sotto gli occhi di tutti e quindi venire a chiedere o chiedere, signora, e quindi penso che, però pensare che chiunque la mattina si alza, chi amministra lo faccia tanto per far spregio al prossimo, credo che sia esagerato. Credo che sia esagerato questo, perché credo non sia documentabile. Credo che i dati che ha dato il Franceschi siano veri e mi associo a chi ha detto prima, ma che lunedì sono stato anch'io a sostenerlo, che il CIS da qualche anno ha cambiato versione, ha cambiato modo di amministrare e probabilmente si può, dato che si fa tutti i danni noi, quando si fa un'altra cosa bene, si fa anche bene, perché se no non è che qui si gioca un gioino che uno fa e un altro disfa. Quindi su questo credo che un'inversione al CIS ci sia, credo anch'io che ci voglia un pochino di coraggio in più. Io lo dico perché noi, come abbiamo detto un mese e mezzo fa, due, prima che arrivassero poi notizie più confortanti, il gruppo del Partito Democratico intervenne e disse che era contrario all'ampliamento, cioè se dipende dal Consiglio Comunale di questa legislatura noi non si amplia questo, perché se dipende da noi, questo lo dico, lo disse prima, poi ci hanno seguito, meglio così. Poi, per quanto riguarda i costi, nessuno si nasconde, si sa bene che la tariffa, la TARES, è fatta di tante cose, ma credo che l'aumento della TARES, lo 0,3, i 30 centesimi, non credo che siano inferiori all'aumento che c'è stato, perché un conto è il piano finanziario, un conto sono gli orpelli, perché anche questo bisogna metterlo in conto, perché poi come è pubblico quello che ha detto il Presidente, si può benissimo confutare o contestare, ma non credo che il Presidente, che è un commercialista, che amministra le proprie aziende, venga qui a raccontare che le cose sono altre. Penso che non ci abbia da guadagnare nulla, penso che non ci abbia da guadagnare niente. Solo, e finisco, non entro in polemica con gli altri amici e colleghi della parte contraria, a me non mi va di dire di dividersi fra minoranza e maggioranza, ma fra persone che sono su opposte cose, dico solo questo: il Partito Democratico, il Gruppo Democratico, se il prossimo anno confida molto che il prossimo bilancio sia quello di quest'anno e, se è possibile, meno i costi sostenuti in via definitiva. E lo dico perché, in modo serio, credo che non sia più accettabile poter... Noi non ci si può sostituire allo Stato, ma noi quello che possiamo fare a Quarrata lo vogliamo fare tutto. Lo vogliamo fare tutto. Questo l'ho detto in privato quando era il momento, l'ho detto sommessamente l'altro Consiglio Comunale, lo dico chiaro questa volta. Noi, per quanto ci riguarda, chiediamo fin da ora, quindi lo diciamo ai direttori generali, lo diciamo al Presidente del Consiglio dell'Amministrazione, lo diciamo ai sindaci, che si deve fare fin da oggi. Chi non se la sente, va bene? Ho finito, grazie.
Grazie consigliere, per favore. Credo che stasera ci sia l'opportunità da parte di tutti voi, lo ribadisco un'altra volta, di formulare delle domande. Prima di dare la parola al primo iscritto, ad ora sono 11, vi ricordo di recarsi al secondo microfono e parlare, almeno non siete ripresi dalla telecamera. L'intervento è di 3 minuti, non è che potete dire quello che vi fa, cioè, l'importante è che ci sia una domanda formulata a qualcuno che vi possa rispondere. A questo tavolo, oltre all'assessore Musumeci, all'assessore al bilancio, al sindaco, c'è il presidente Franceschi, presidente del CIS, e il direttore Perruccio. Per cui, niente, vi chiedo di rispettare i tempi, perché ci sono diversi iscritti. Ecco, una domanda chiara, potete fare un cappello politico, quello che volete, ecco, contenetevi nei 3 minuti, e una domanda a cui chi siede a questo tavolo o dai banchi del Consiglio Comunale vi possa rispondere. È iscritto a parlare il signore, lo prego di accomodarsi, per Vittorio Porciatti. Tocca a lei, Porciatti. Là. Prigi un pulsante e gli si accende il microfono di rosso, grazie. Prego.
Dico questo? Mi sentite? Io ringrazio tutti di avermi dato la parola. E sono 15 anni che predico per la raccolta differenziata. L'amico Ercolini ci conosce da tempo. Ho sempre lottato per la raccolta differenziata e ci prendevano in giro. Quando raccontavamo quello che facevano a Capanneri, facevano risolini di scherno. Ho i documenti, ho l'audio, il video e le parole, per chi non ci crede, come qualcuno. L'audio, il video e le parole. Ho 78 anni, ma il fiato non mi manca. Sono malato in tutti i sensi, ma stasera ci volevo essere. Sono giornalista diventato a 72 anni.
perché l'unica maniera per avere la parola, nonostante la, quella signora ha detto bisogna partecipare, bisogna intervenire, non mi davano il permesso di poterlo fare. Ho studiato, ho dato gli esami, ho fatto degli articoli e ora sono giornalista. Un piccolo giornalista, un tapir. Però voglio essere sincero, ho sentito il signore, ha parlato altro di aumenti, dal 18 in su. L'ultimo intervento, scusi le parole, mi hanno fatto veramente stravolgere. Condivideva quello che ha detto Franceschi. Franceschi ha detto un piccolo aumento di pochi punti percentuali. Il signore ha parlato del 18-26%. Allora io, ci deve essere una buca fra il CIS e casa nostra, che qualcuno ci aggiunge qualcosa, perché anch'io da privato nel 2012 abitavo a Spedalino, nel 2012 sono andato, al 2013 sono andato a Liana, ho cambiato posizione e ho cambiato dimensione della casa. Allora, nel 2012 pagavo per una casa di 204 metri, tre adulti, pagavo un euro, eccolo qui, un euro e 31 il giorno, nel 214. Nel 2013, nel 2012 pagavo un euro e 0,7, scusate perché i dati... Allora, nel 2012 pagavo, casa di 204 metri, tre adulti, un euro e 0,7. Vuole il numero della bolletta, Presidente? Ho il numero della bolletta, se la vuole. Quindi non mi può dire che questi sono falsi. Ha capito lei? 1,07 euro. I primi mesi del 2014 si era sempre nella casa di 204 metri. Aumento a 1,31. Lo faccio lei il calcolo, da 1,07 a 1,31, quanto è aumentato? La casa nuova, 101 metri, tre adulti, pago 0,79 centesimi il giorno, 1,31 tenga a ripesare, è il costo giornaliero, perché io ho pagato le bollette fino a settembre, da settembre ci sarà l'aumento dello 0,30, ho voluto dividerlo. Sono stato alla festa del Partito Democratico Dagliano, perché lo sappia tutto. Era presente la senatrice Laura Puppato, egregio signore, la senatrice Laura Puppato. Ha detto testualmente, io ho pagato per 100 metri, tre adulti, 123 euro tutto l'anno, pari allo 0,34 centesimi il giorno. Non hanno l'inceneritore. Fanno, ha precisato, perché ho la registrazione, ha precisato che c'è anche lo spazzamento della strada. L'ha voluto precisare. Ora mi deve spiegare.
Le ricordo che i tre minuti l'ha già esauriti. Se vuol formare una domanda, non è che leva tempo a noi, leva tempo ai cittadini.
Non erano domande, erano documenti, considerazioni. Le domande le porta via il vento. Ho finito comunque, per lasciare il posto ad altri.
Grazie. Chi abbandona quella, spenga il microfono, sennò poi non si sente. Si è iscritto a parlare Massimiliano Giuntini. Prego. Ah, ma tenuto io un foglio. Accidenti.
Buonasera a tutti. Questa è una domanda che rivolgo, Presidente. Il programma di concentrazione delle ATO messo in atto dalle aziende della Toscana Centro porterà, se la CIS SPA vincerà la gara bandita dall'ATO Toscana, ad una maggiore efficienza economica del termovalorizzatore. In questa ipotesi è stato fatto uno studio per calcolare l'impatto ambientale che tale incremento avrà sulla salute dei cittadini e sul territorio. Grazie, buonasera.
Grazie Giuntini. Si è iscritto a parlare Lorenzo Rossomandi, scusa.
Ma si fanno le domande una dopo l'altra oppure...
Allora, scusi ad ora sono 12 domande, si fa 6 domande, rispondono e poi si fanno altre 6 domande. Perché se si fa una risposta alla volta... Scusate, se si fa una alla volta... Io per me si può fare anche le 6 domattina, una alla volta non si può. Facciamo 4 domande e poi vediamo che tipo di domande ci sono. No, prego, parli.
Intanto ringrazio il Presidente, il Sindaco e comunque della possibilità di poter aver fatto questa serata qua, e ringrazio anche per averci fornito i bilanci. Quelli sono pubblici e l'abbiamo già presi, anche se il bilancio è difficile, con i bilanci è difficile capire il tipo di gestione e delle risposte alle domande. Faccio un esempio, ci sono riportati al bilancio del 2012 7 milioni di euro di servizi circa, che grosso modo sono quasi la metà dell'importo del valore della produzione, quindi di quello che noi paghiamo. Riportarli tutti in una voce servizi, dove poi dopo neanche nella nota integrativa e nella relazione di gestione ci sono riportati cosa sono quei servizi, mi sembra un po' riduttivo, perciò è importante avere delle informazioni maggiori per conoscere meglio come viene gestita questa cosa qua. Però oltretutto ci sono anche delle altre domande che mi faccio io, ad esempio un movimento che è stato fatto all'inizio di quest'anno, cioè l'SRL ha restituito, praticamente non incenerisce più, la gestione dell'inceneritore non è più dell'SRL ma va all'SPA. Quindi questo qua vuol dire che l'SRL non pagherà più un affitto di 2 milioni e mezzo di euro all'SPA, però non avrà neanche più l'introito dovuto alla vendita del kilowatt sempre di 2 milioni e mezzo, il che andava a bilancio a pari. Dato che l'inceneritore rimane a questo punto, torna all'SPA, che otterrà sia probabilmente il 2 milioni e mezzo, se rimarrà lo stesso, di kilowattori venduto all'Enel, immagino, all'ente energetico, più avrà il fatto che comunque l'SRL dovrà pagare il fatto di dover bruciare la produzione, cioè la raccolta dei rifiuti presso l'SPA. Quindi l'SRL a questo punto qua avrà a spanne, non lo so, bisogna vedere, 2 milioni e mezzo circa di costi, o comunque un tot di milioni di euro di costi da pagare l'SPA per portare i propri rifiuti. La bolletta si basa essenzialmente a ripianare il bilancio dell'SRL, quindi noi non avremo più un pareggio, ma avremo un costo maggiore. Quindi vorrei sapere se nei piani e come eventualmente, è difficile immagino spiegarlo adesso, perché insomma, però sarebbe opportuno sapere quali sono i piani per far sì che la bolletta a noi non ci aumenti per pareggiare questi costi che l'SRL avrà. E soprattutto a questo punto qua il doppio vantaggio economico che ha l'SPA come verrà ripartito alla cittadinanza, perché a questo punto qua l'SPA che non potrà avere cioè, tutto vantaggio e non avrà praticamente costi. Grazie.
Grazie. L'ultima domanda e poi risponde, mi sembra però, il Presidente Niccolò Lucarelli.
Buonasera a tutti, scusate, rivolgo la domanda ai vertici del CIS. Si è notato nel bilancio 2012 che il trattamento dei materiali da inviare successivamente alla raccolta differenziata è costato circa 1.600.000 euro. Sullo stesso bilancio, poco oltre, si nota invece che una volta trattati e venduti, questi materiali hanno portato un ricavo di 2.600.000 euro circa. Quindi, al netto di entrate e uscite, la raccolta differenziata ha portato un guadagno di circa 1 milione di euro. Sulla base di questo, Come viene giustificato l'aumento della tariffa in bolletta ai consumatori? Mi spiego meglio. Considerando che la raccolta differenziata appunto è un'operazione che porta degli utili e non è a perdere, questi utili appunto non avrebbero potuto contenere gli aumenti o ancora meglio annullarli? Grazie.
Grazie, la parola al Presidente Franceschi, se divide le tre domande, visto sì. Che la prima era comunque una riflessione.
La prima, sì, un attimo dopo si risponde anche alla prima. Per quanto riguarda l'ampliamento dell'impianto, è già stato assicurato dal Sindaco che in questo momento l'impianto non verrà aumentato. Sì, sente? Allora, per quanto riguarda l'impianto, è già stato assicurato dal Sindaco che in questo momento non è previsto nessun incremento dell'impianto, della potenzialità. L'impianto è così com'è ed è strutturato su queste potenzialità. La famosa quarta linea non è in previsione. Conseguentemente, non essendo in previsione, non possono essere fatte studi sull'impatto ambientale che potrà avere un'eventuale quarta linea, perché non è stata assolutamente esclusa. Tant'è che l'impianto di Montale, così come è stato indicato dal Sindaco prima, è fuori dalla gara. Cioè, nella società unica confluirà l'SRL che fa ad oggi solo servizi territoriali. Questo spero di essere stato chiaro. Cioè, la SPA ha l'impianto, come è stato anticipato, da partire dal corso del 2013 gli sono stati riattribuiti i dipendenti, e questo è già un'implicita risposta a quello prima, cioè non è che non avrà costi la SPA, avrà il costo della gestione dell'impianto, di tutto ciò che riguarda l'impianto stesso, dipendenti compresi. I 27 dipendenti circa che erano sull'SRL e che erano i dipendenti che gestivano l'impianto di termovalorizzatore ed erano assieme tutti nel CIS, questo consiglio d'amministrazione, ovviamente con l'autorizzazione del collegio, dei tre soci, ha voluto ridividere le società. Noi avremo una SPA che fa... che gestisce l'incenerimento e va al recupero di energia con le due linee, cioè l'impianto è formato da tre linee, se avete letto, perché forse non è vero che i bilanci non sono pubblici, l'avete letti e vi sto rispondendo anche a quello che mi avete letto, che le domande che mi state rivolgendo. La SPA a partire dal prossimo anno avrà solo la gestione dell'impianto, i dipendenti che gestiscano l'impianto e conseguentemente tutti i costi della gestione dell'impianto. Avrà anche i ricavi che derivano dall'incenerimento, cioè dei materiali. Le tre linee funzionano soltanto due in contemporanea, la terza è d'appoggio. È una linea che brucia il cosiddetto CDR, che viene prodotto da società esterne al CIS. In questo momento noi acquistiamo il CDR, che è un sottoprodotto, se vogliamo, dei rifiuti urbani, da Quadrifoglio, ASM e ultimamente ce l'ha portato anche Publia Ambiente, le tre aziende che sono con noi nel raggruppamento che partecipa alla gara di ambito. L'altra linea è quella che è preposta a l'incenerimento del tal quale, che in un prima battuta, prima che si incominciasse a fare il porta a porta, era totalmente saturata dai tre comuni Agliana, Montale e Quarrata. Con poi il passaggio a porta a porta, i rifiuti verranno, e sono anche già fin da ora, vengano da altre aziende di Ato Centro, perché questa è la legge, noi possiamo bruciare solo rifiuti provenienti dall'Ato Centro e in questo caso ce lo porta quasi esclusivamente Quadrifoglio. Quindi è questo. Per quanto riguarda l'impatto ambientale, quindi non può essere fatto. La suddivisione delle due aziende porterà per la prima volta, possiamo dire, già a partire dal bilancio 2013, ma in maniera ancora più evidente per quanto riguarda il bilancio 2013, perché questo scorporo è avvenuto nel corso del 2013, avremo le due aziende, una dedicata solo esclusivamente a servizi territoriali, con i numeri che vi ho dato prima, cioè la copertura del costo del servizio, l'SRL, cioè non produce utili, perché è assurdo che io faccia pagare in più sulla bolletta per poi avere gli utili sull'SRL. Nei nostri bilanci previsionali, quelli su cui sono fatti i piani finanziari, prevedono un pareggio dell'SRL. La SPA, anche lì possiamo dire, acquista, detto, il CDR dalle altre aziende di ambito e oltre al quale dalle altre aziende di ambito, e anche in questo caso ha un piano finanziario, un budget interno, perché non è un piano finanziario, perché non grava sui cittadini, perché l'SRL, come ho detto prima e accennato, raccoglie varie tipologie di rifiuti. In questo momento il multimateriale lo portiamo a Revet, l'organico lo portiamo a Publi Ambiente, il residuo lo bruciamo nell'impianto di Montale. In questo modo nella tariffa è calcolato un costo che comprende sia la raccolta che lo smaltimento. Il costo dello smaltimento, per quanto riguarda quei rifiuti che vengano smaltiti sull'impianto, l'SRL lo paga alla SPA. Non ci, avete visto i bilanci. Nonostante questo, cioè noi tendiamo all'utile, nel corso del 2013 abbiamo versato, avete visto, un volume di imposte, soprattutto IRAP, allo Stato, importante. Cioè il bilancio CIS è gravato di circa 300.000 euro come di imposta IRAP, che noi, oltre a tutte quelle imposte che abbiamo detto prima, le addizionali, l'IVA e tutto il resto, nel piano finanziario sono comprese circa 300.000 euro di imposte che noi versiamo allo Stato. Io credo di aver risposto, se non sono stato chiaro ditemelo, do ulteriori spiegazioni. Il famoso costo per servizi che avete visto, si è voluto abolire perché era il canone di gestione che l'SRL pagava alla SPA, che copriva i costi, poi, che veniva coperto poi dalla cessione dell'energia che vedevamo nel bilancio del CIS. Infatti nel bilancio del CIS SRL quest'anno sarà assai più basso rispetto al volume dei ricavi rispetto allo scorso anno, perché comprenderà esclusivamente i tre piani finanziari che sono stati approvati dai comuni, che servono quelli per raccolta e smaltimento, e tutto spazzamento e quant'altro fa il CIS. Grazie.
Grazie Presidente. Il quinto iscritto a parlare è Giordano Giuntini. Manca?
Sono stato, non è un milione d'attivo, è la, in quella cosa sono soltanto compresi i costi di incenerimento e i ricavi derivanti dall'incenerimento. Per quanto riguarda invece i ricavi che noi abbiamo, per esempio dallo smaltimento che abbiamo sul multimateriale, per esempio quelli che noi inviamo a Revet che poi ci tornano, questi sono già portati in abbattimento del piano finanziario di CIS SRL. Nel bilancio è abbastanza particolare, cioè era l'SRL usava l'impianto della SPA sostenendone tutti i costi e avendo conseguentemente i ricavi. Poi, siccome l'impianto era della SPA, veniva anche in parte riportato sulla SPA, ma erano delle partite di giro. Proprio per evitare questo è stato deciso di dividere le due aziende, cioè l'SRL che fa servizi territoriali, che partecipa alla gara, non può avere al proprio interno anche... Sì.
Prego Giuntini.
Buonasera a tutti. Una domanda. Si sente? Sì. Come cittadini utenti non abbiamo avuto un'informazione preventiva e dettagliata sulla variazione tariffaria del passaggio da TIA a TARES, come prevista dalla Carta dei Servizi della CIS. Escludendo la motivazione della distrazione, quali sono le cause di tale grave mancanza? Grazie.
Grazie. Invito a parlare il signor Marco Monaco.
sono qui io per chiedere.
Scusi Giuntini, non può ripetere la domanda, mi pazienza.
Dicevo, come cittadini utenti non abbiamo avuto un'informazione preventiva e dettagliata sulla variazione tariffaria del passaggio da TIA a TARES, come prevista dalla Carta dei Servizi della CIS. Escludendo la motivazione della distrazione, quali sono le cause di tale mancanza? Chiaro? Grazie.
Buonasera. Io ho assistito lunedì a Consiglio Comunale e mi verrebbe voglia di entrare in merito a molti interventi, però probabilmente sono dispersivi per quel argomenti e per i chiarimenti che vogliamo stasera. Però ci tengo a commentare un intervento per il quale un consigliere ha detto che ci sono due modi, uno di pagare e uno di non pagare. A quel consigliere gli voglio dire che questi cittadini, fra questi cittadini, ci sono tante persone che non possano pagare, che è molto diverso. E vessarli con l'F24, non dandogli la possibilità di pagare, o perlomeno di essere soggetti a un rincaro del 30%, non è essere vicino al cittadino. Per niente. Probabilmente il Consiglio Comunale, quando ha adottato la TARES e il modo di pagamento, sarebbe stato più opportuno prevedere un pagamento diverso. Sarebbe stato più opportuno prevedere un pagamento, forse anche, dare la possibilità a chi non può pagare, non chi non vuol pagare, a chi non può pagare, di poterlo anche rateizzare. Questo vuol dire essere vicino al cittadino, secondo me. Poi voglio fare una domanda al sindaco. Le difficoltà per capire certi numeri di dinamiche aziendali, vista l'enfasi posta durante la campagna elettorale per la trasparenza e la partecipazione, è favorevole alla formazione di un comitato di controllo amministrativo finanziario delle aziende CIS, come previsto dalla legge 241/90 e dal nuovo decreto 33/2013 sulla trasparenza delle pubbliche amministrazioni? Grazie.
Grazie. Si è iscritto a parlare Daniele Manetti.
Marco Mona. Non me lo segni il tempo, comunque se ti fa l'arbitro con pari 23.
Il nostro sindaco, è sempre difficile parlare di partecipazione, perché da quando è sindaco l'ha messa a naftalina. E... Pronto? Ecco. Allora, il problema è questo. Io anch'io ho assistito l'altra sera al dibattito in Consiglio Comunale e alla proposta appunto di istituire una commissione tecnica per andare a vedere quali sono le problematiche del CIS è stato risposto dalla maggioranza di no. Ora, se uno va a prendere anche le leggi, a parte quelle che ha rammentato già Monaco, in Regione Toscana parla in chiaro, cioè qui quando si parla di informazione ambientale, questo è la nostra assessora all'ambiente, che dice, l'assessore all'ambiente della Regione Toscana, che dice che tramite la convenzione di Arraus si divide in due modi. Il primo pilastro, che prevede l'accesso alle informazioni, no? E il secondo pilastro, la partecipazione dei cittadini. Andando avanti, sia con il decreto legge 195 per quanto riguarda l'accesso alle informazioni e il decreto legislativo 152 per quanto riguarda il codice all'ambiente, si va e dice in un momento, preciso, che per i cittadini c'è scritto: è inoltre da garantirsi il diritto di partecipare ai processi decisionali relativi all'autorizzazione di determinate attività, per lo più di natura industriale, aventi impatto ambientale significativo, nonché all'elaborazione di piani, programmi, politiche e atti normativi adottati. Il Comune di Quarrata non segue le direttive della Regione Toscana e si è chiuso in se stesso. Volete portare avanti tutto da voi? Cioè, è impossibile. Cioè, è la Regione Toscana che vi dice che bisogna che va fra cittadini, che bisogna che facciate delle commissioni con i cittadini, con le associazioni. Cioè, addirittura Pistoia ha già cominciato. A Pistoia esistono degli osservatori, di cui fa parte anch'io, in cui dentro c'è la Federazione Coltivatori Diretti, la Confederazione Italiana Agricoltori, l'Unione per gli Agricoltori, il Dipartimento ARPA, il Dipartimento della Prevenzione dell'ASL, tutti i tecnici del Comune, e poi il Circolo di Legambiente e WWF, e due comitati, ha capito? Cioè, e si fa queste riunioni, E qui cosa fa? Perché siete, fate tutto voi, è assurdo, questa comincia a essere partecipazione, capito Mazzanti? E c'è la legge, c'è la Regione Toscana che lo dice, che dice queste cose. Io ho chiuso, si potrebbe continuare fino a domani su queste cose, ma
Grazie Manetti anche per la chiara domanda. L'ottava domanda, l'ultima, e poi si passa alle risposte, la signora Rita Fantechi.
Quale tasto, perché non sono istruita? Allora, sono quattro domande, le fo veloci, però prima fo una premessa. Fo quattro domande, però prima voglio fare una premessa. Io mi trovo per la seconda volta qui, insieme a voi consiglieri comunali, a presentare il mio sacchetto. E credetemi, mi sono sentita veramente presa per i fondelli. Perché quando ve l'ho portato non ho parlato di Tares, ma ho parlato della difficoltà che noi commercianti e abitanti cittadini ci troviamo quando ci sono arrivate le bollette del CIS. Non sto parlando di Tares, CIS. E in un primo tempo sono venuta due volte a trovare il mio sindaco con le bollette sul tavolo e gliel'ho fatte anche vedere. Gli ho fatto vedere come era impossibile che della mia abitazione pagassi tot, di uno stanzone che non adopro solo perché ho la corrente, devo pagare tantissimo, e quanto pagavo per un negozio, per il sudicio che io producevo. Mi sono stata derisa quasi, perché quando c'è stata la votazione per le date della Tares, la mia maggioranza ha alzato tutti la mano per confermare le scadenze. Se invece avessi avuto un attimo la coscienza pulita, avresti avuto la forma soltanto di dire: aspettiamo, guardiamo se si possono rimandare, cerchiamo di vedere i miei cittadini e i nostri cittadini in che condizioni ci ha portato il CIS, che poi, aggiunta alla Fares, ci ha ammazzato. Perché il vero problema, cari signori, cari cittadini e miei cittadini, è lei hosti del CIS. E ora, e ve lo dimostro.
Prego, parla ai microfono, Rita, se no non si registra.
Quel sacchetto lì, caro Presidente, a lei mi ha mandato, perché lei mi ha mandato, la bolletta e mi costa 220 euro. E sono cifre talmente tanto rabominevoli che mi viene la voglia di vomitare, ma soprattutto di piangere la mattina. Soprattutto la mattina, quando mi alzo e apro il mio negozio, perché quello è il sudicio di un mese e mezzo. Inoltre, ho una bella... Siccome il CIS passa a spazzare le strade, non so con che cosa, per pulire il mio marciapiede, questo è il sudicio, perché non lo devo spazzare da me, perché se no il CIS è un autista. Gli operatori ecologici è un autista. Ora passo alle domande.
Cosa c'è? Corita, sono già trascorsi 3 minuti, fai le domande.
Allora,
dai.
Passo alle domande. Intanto, caro Presidente, le chiedo, ma prima di diventare Presidente del CIS, dove lavorava, lo stipendio che piglia, se è vero che nell'ultimo anno c'è stato un incremento del 30% del suo stipendio, perché lo stipendio che noi diamo al Presidente del CIS, ai dirigenti del CIS, all'SPA, all'SCC, ai CC, ai CCO, ha capito? Ci hanno portato a questo, perché i cittadini di Guardata la vogliono fare la differenziata, ma la vogliono fare per quella che producono, ha capito? Io divido il cartone, divido il nylon, divido il vetro e la mattina a novembre, caro Marco, e questo lo rivolgo a te Sindaco, se si fa il porta a porta, io la differenziata, se la porto un comune, hai capito? Perché io la voglio pagare per quella che produco, perché questo è un incentivo a far sì che il cittadino diventi civile prima di tutto, perché meno produce l'indifferenziato e meno paga. Quindi nel 2014 e nel 2015. Grazie.
Grazie, la prima tranche di risposte del Presidente Franceschi.
Allora, andiamo per ordine. Per quanto riguarda l'informazione, le ho un po' accennato, la genesi della TARES è stata molto particolare. Fino a giugno non si sapeva se si applicava o meno, quindi... decreti legislativi e tutto. Nel momento in cui è stata resa definitiva la TARES per quanto riguarda il 2013, scusate, sono partite le informazioni, come abbiamo fatto con tutte le altre aziende in ambito ATO. Purtroppo non abbiamo avuto né il tempo né le modalità di spiegarle in maniera ancora più efficace. Però a giugno il decreto legge che a Pasqua sembrava dovesse sospendere la TARES per il 2013, è stato modificato. È stata modificata la TARES che è diventata definitiva a giugno del 2013. Capite bene, se i primi di giugno, fino all'8 mi pare scadeva il termine per la conversione in legge del decreto, che aveva sospeso, tra virgolette, oppure no, la TARES, capite bene le difficoltà nel dare un'informazione. Comunque, per quanto riguarda questo, si tratta di legge dello Stato che si applicava a partire dal 1° di gennaio. Quindi una comunicazione e un'informazione che è stata data da tutte le aziende di ambito ATO allo stesso modo è stata resa con poi l'invio dell'F24. Non solo, io ho spiegato qui nel Consiglio di Quarrata al momento dell'approvazione.
Scusate, fate spiegare il Presidente, poi penso ci sia motivo anche per... Credo non sia utile a nessuno battibeccarsi. Facciamo illustrare quando ha finito. Se non è chiaro, uno riinterviene e richiede. Perché altrimenti siamo alla casa del popolo davvero, invece che nel Consiglio Comunale.
Il Consiglio di Amministrazione è passato dai Consigli Comunali dei tre comuni per spiegare il regolamento e approvare il regolamento TARES che è stato concertato. L'informazione è in un momento in cui, torno a ripetere, si è dovuto, come azienda e come tutti, lavorare, torno a ripetere, a TARES è stata modificata anche con un decreto dell'agosto del 2013. Quindi le informazioni sono è stato cercato di dare la più ampia possibile, cercando di spiegare il motivo per cui è passata a TARES, ma si tratta di legge nazionale e capite bene, nel momento in cui c'è un rodaggio e noi si è dovuto operare con una modifica legislativa che poteva anche tornare indietro, perché fin da ultimo, fino ad agosto, non si sapeva se si applicava TARES con le bollette già inviate e con l'F24, e poi vengo anche a risposta dell'F24. Le modalità di pagamento sono state in un primo tempo lasciate libere per le prime due rate, obbligatoria per la terza, che poteva essere esclusivamente con F24. Il pagamento con F24 o con un bollettino postale, forse tra le due la scelta dell'F24 è stata anche quella che invece di far pagare obbligatoriamente i cittadini alle poste o in banca, con l'F24 coloro che avevano crediti d'imposta potevano utilizzarli. È per questo che l'amministrazione hanno cercato di andare incontro verso i cittadini, che poi il pagamento... Gli ho spiegato un attimo fa, inoltre, che le modifiche intercorse sono state talmente lunghe fino a coprire una circolare dell'Agenzia delle Entrate che spiegava l'introduzione del codice F24 sul codice F24 che ha introdotto il modello F24 semplificato e, se non ricordo male, del 26-27 giugno 2013. Capite bene, noi dovevamo partire con gli F24 perché il servizio a quel punto andava a carico del comune e noi dovevamo pagare, abbiamo i dipendenti e tutto ciò che è collegato al servizio che dal 1° gennaio lo facevamo. Inoltre, tornando invece per quanto riguarda l'ultima cosa, la tariffa, cioè il pagamento della TARES, per ora, finché non andremo alla tariffa puntuale e riguarderà la parte variabile, non la parte fissa, è indipendente dalla produzione dei rifiuti, perché magari l'esempio di prima, io produco 10 kg di rifiuti in tutto l'anno, c'è quell'accanto che ne produce 100. Purtroppo questo qui viene, si compensa, cioè chi è che ci rimette? Chi ne produce 10? Non chi ce ne produce 100. Ma questo è la legge, ma questo, aspettate. Ma il CIS raccoglie 110, scusate?
Per favore, fate silenzio. Per favore.
Scusate.
Per favore, fate silenzio.
Il piano finanziario che ho detto prima. Scusate, allora, sono qui per cercare di spiegare i meccanismi di pagamento di un tributo. Se pensate. Allora, io sono qui per spiegare. Se mi fate parlare, forse riusciamo anche a capirsi. Il CIS raccoglie comunque. Il CIS raccoglie comunque, e i piani finanziari sono questi, determinate quantitativi di tonnellate di rifiuti. Su questo è basato il piano finanziario. Questo viene spalmato su tutti i cittadini e su tutte le aziende. Questo è ciò che raccoglie il CIS. Su questo vengono fatti i piani finanziari. Che poi attualmente venga fatto venga spalmato indipendentemente se quello produce 10 o 100, io capisco. Per questo stiamo andando incontro a quello cos'è? La tariffa puntuale, che è il passo successivo che questa l'amministrazione e la gestione del CIS sta cercando di fare. Ma i piani finanziari, non è che il piano finanziario CIS, che vi ho spiegato prima, è la prima cosa, se avete ascoltato, forse... prevede una certa quantitativa di rifiuti raccolti. Questi rifiuti vengono prodotti dai cittadini di Quarrata, come vengono prodotti dai cittadini di Montale e di Agliana. Su questo si basano i piani finanziari. Se poi all'interno, cioè io devo guardare per masse io raccolgo 100 di rifiuti, io passo il piano finanziario su 100 di rifiuti, che poi questo produce, paradossalmente se su 100 ce n'è uno che me ne produce 99 e uno ne produce uno e poi si spalma su tutte e due, uno ci guadagna e l'altro meno. Il passo successivo, ma il passo successivo è quello che ho appena detto, è l'introduzione della tariffa puntuale, che è uno dei punti normativa permettendo che l'amministrazione comunale ha dato a questa amministrazione. Ha detto, non è possibile partire. Allora.
Scusate, ci sono state fatte 4 domande. Rispondono chi deve rispondere, ci sono altre domande, vengono fatte. Chi vuole intervenire non si fa così, ci riscrive e si riparla, chiaro? Perché chi c'è da rimettere sono cittadini e devono comprendere alcune questioni. Mi sembra evidente, ci sono opportunità. Prego, Presidente.
Un altro... Allora, i due consigli di amministrazione del CIS SRL e del CIS SPA costano ciascuno 24.000 euro annui ciascuno. Io ho un compenso di 990 euro sul CIS SRL e 990 euro lordi su CIS SPA mensili. Quindi il mio compenso è inferiore ai 12.000 euro annuo per ogni azienda. Complessivamente non raggiungo i 24.000 euro per... la gestione delle due aziende.
Prego, basta, qui non siamo al circo, siamo in un consiglio comunale. La parola al sindaco per le risposte alle domande che gli sono state poste.
Ma le risposte, come dire, le risposte sono variegate, multiple, come dir si voglia. La mia maggioranza, la maggioranza che amministra Quarrata, ha risposto chiaramente alla richiesta di un comitato nel Consiglio Comunale lunedì. E io questa sera sono a riconfermare quella risposta, ma con una motivazione ben precisa abbiamo risposto no. E stasera vi ridico no al comitato, perché il comitato non lo deve fare la politica. La politica ha altre funzioni. Se i cittadini vogliono creare un comitato, vogliono vedere le questioni in modo trasparente, lo possono tranquillamente fare, hanno tutti gli strumenti per farlo, perché tutto quello che è il bilancio del comune, quello che è gli stipendi degli amministratori, quelli che sono le determine del comune, sono trasparenti sul sito del comune, quello che è CIS sono trasparenti sul sito di CIS. Quindi, siccome io mi ritengo un politico di campagna, non un politico affermato, un politico di campagna, ma credo perché forse ho sbagliato tutto nella mia vita, ma credo che la politica oggi abbia un ruolo, e quel ruolo io, forse con presunzione, ma siccome il 6 e il 7 maggio del 2012 i cittadini di Quarrata me l'hanno dato, e quel ruolo cerco di rispettarlo. Quindi io faccio il sindaco di Quarrata. Purtroppo ha sbagliato il 61% dei cittadini di Quarrata. Purtroppo ha sbagliato il 61% dei cittadini di Quarrata, ma non è un problema neanche questo, perché se ho salute a fine mandato ci saranno altri che si candidano e prenderanno i voti, perché la politica è questa. Se si pensa in un momento così drammatico, dove l'unica cosa che condivido con voi è quando dite non ci si fa a pagare, io sono cosciente di questo, ma se si pensa di sovvertire le istituzioni perché non ci si fa a pagare, io credo che si faccia un male per il nostro paese democratico. Quindi, siccome ho un ruolo amministrativo nella mia città, io lo voglio, diciamo, svolgere. Se poi lo svolgo bene, a fine mandato sarò riconfermato sindaco. Se lo svolgo male, i cittadini di Quarrata mi sostituiranno. Questa è la democrazia. Questo vuol dire partecipazione. Non vuol dire la sostituzione della politica con i comitati. Io non condivido questo, non lo faccio, vi ripeto, da politico di campagna ho la presunzione di questo. Io non sono un politico romano, sono una persona prestata alla politica che cerca di svolgere il suo ruolo e la mia amministrazione tutta insieme, giunta e maggioranza, nel rispetto dei cittadini, e con queste motivazioni qui si cerca di amministrare la città di Quarrata. Se poi si sbaglia, la democrazia dice che quando ci sono le elezioni saremo sostituiti. Non è un problema. Questo è il mio ed è il nostro pensiero. Ecco perché credo che i comitati fanno bene a svolgere il proprio ruolo. I comitati credo che debbano essere di stimolo alle amministrazioni. Tutti i cittadini io mi auguro che si interessino alla vita amministrativa, non qualcuno, tutti i cittadini me lo auguro che si interessino alla vita amministrativa, e che tutti insieme
scusate, basta, per favore.
E che tutti insieme si possa cercare di creare le condizioni perché quando si ha da pagare un servizio ci sia di meno sacrificio. Perché noi, quando si parla del tanto vituperato CIS, si paga di un servizio che può essere criticabile, che può essere contestabile, ma è un servizio che fanno alla città. Perché anche a me mi rompe l'anima pagare la bolletta della corrente, mi rompe l'anima pagare la benzina, mi rompe l'anima pagare il telefono. Ma
la casa, ci siamo vicini a tutto per la situazione, il sindaco comune, mi sono proprio
il servizio di raccolta dei rifiuti è un...
Per favore, fate silenzio, per favore.
Il servizio della raccolta dei rifiuti, come tutti gli altri servizi, egli è un servizio che negli anni è andato sempre più a modificarsi. Io sono perfettamente d'accordo con chi dice che si deve pagare la tariffa puntuale su quelli che sono la produzione dei rifiuti. Per farlo però c'è bisogno di un percorso. Non è che si possa cambiare metodologia dalla sera alla mattina, anche se la situazione lo richiederebbe. Ci vuole un percorso che va accompagnato e che io mi auguro di poter accompagnare per poter arrivarci. Intanto si sta iniziando a fare la raccolta porta a porta, dopodiché, come vi è stato detto, quando saremo a regime su tutto il territorio servito da CIS, lavoreremo per passare alla tariffa puntuale. Però state attenti, informatevi in modo adeguato, perché la tariffa puntuale non pensate che sia la panacea di tutti i mali, perché la legge dice che sulla quota fissa si paga un tanto al metro quadro, sulla quota variabile si paga in base a quello che si produce. Però la legge, che non ha fatto il Comune di Quarrata ma ha fatto il Governo nazionale, dice che il servizio va pagato al 100%. Quindi questa legge dice che se Marco Mazzanti paga per 5 kg di spazzatura, qualcuno ha da pagare per arrivare a 100 quell'in più che produce, perché il servizio non è che vada pagato semplicemente su quello che si produce, va pagato al 100%, tutto il servizio va pagato. E io vi voglio dire, ve l'ho detto in altre occasioni, e ve lo ridico, anche quando si dice di diminuire a Tizio perché paga troppo, di modificare con Caio perché paga troppo, stiamo attenti, perché se si diminuisce a Marco, si aumenta a Edoardo. Perché se si diminuisce i costi, per esempio la amica Rita, lei produce poco rispetto a un'altra azienda, si potrebbe anche abbassare il coefficiente all'amica Rita.
Come il nostro, che è stato disminuito anche con l'approvazione pulsione, ma la pulsione di quando si sapeva benissimo che c'era una petizione in corso fatta da un gruppo di cittadini che sono diventati più di 2000. E questo, caro Marco, io sono sempre stata a sinistra, ti dovrebbe farci dire qualcosa. Qualcosa, capito? Qualcosa. Ma non è vero, quasi se sento dire che il gruppo Novares candeggia o sbagliaggia quello fa politica stando nel gruppo Novares. Non è vero, non si fa la vera politica, perché vogliamo che venga distribuito sul programma le tariffe sostenibili. Non si può prevedere, come ha detto il Presidente, io lo ringrazio, che sul punto ci si fa, si lavora per un futuro, no. Da novembre si deve passare subito, si fa a meno della piattaforma che la costa 1 milione di euro, si fa a meno di altre cose, ma si deve partire subito con i propri cestini, con i propri cifre, clipe, cistolo, quando si fa la opera. E io, quando verrà il piccolicino, vicino, ucciso, mi pistola, il mio sacchettino, il mio contenitore, e io vado in base a quello.
Allora, stavo dicendo che la legge prevede il pagamento del 100% di quella che è il costo della tariffa. Se poi dopo c'è la possibilità, e io credo che l'azienda e le amministrazioni comunali sicuramente lavorino, perché bisognerebbe sfatare anche un mito, perché non è che ci siano le amministrazioni comunali di Quarrata, di Montale e Dagliana che hanno il piacere a far costare caro il servizio di CIS e i cittadini invece vorrebbero che costasse poco. Non siamo masochisti, siamo gente che anche noi si cerca di lavorare per abbassare i costi e per ridurre i costi, Non è che noi si sia dei masochisti, capito? Quindi, voglio dire, non è che le amministrazioni, come dire, si dilettino nel fargli evitare i costi. Si sta lavorando per cercare di riuscire a contenere i costi. Ci riusciremo, non ci riusciremo? Certamente si parte da dei presupposti e stiamo lavorando. Ripeto, la tariffa puntuale non è possibile adottarla sin da novembre. Bisognerà lavorare perché si adotti in futuro. In futuro che vuol dire? Vuol dire fra 5 anni? Vorrà dire il prima possibile, cercando di lavorare il prima possibile, ma con quelle convinzioni che vi ho detto prima, non che con la tariffa puntuale si risolva le situazioni, perché io, visto che prendete tante informazioni in altre realtà, prendetele anche dove fanno la tariffa puntuale per capire quanto di meno spendono rispetto a noi. Fate anche questo paragone per capire, perché sembra che con la tariffa puntuale si riduca i costi di decine e decine di euro. Io non lo so, ma io credo che convenga fare dei paragoni, no? Non era facile per il comune di Quarrata copiare gli altri. Vediamo se dove pagano la tariffa puntuale ci sono queste grosse differenze fra loro e noi. Vediamo. Io credo che sia giusto fare la tariffa puntuale per un senso di giustizia, perché per premiare chi più ricicla. Questo è il vero valore della tariffa puntuale, perché viene premiato chi più ricicla. Questo è il valore reale della tariffa puntuale. Credete? Perché in quel caso lì si dà un piccolo incentivo e allora tutti siamo portati a cercare di avere delle abitudini, diciamo, più corrette, e quindi si tende a riciclare di più. E questo, da un punto di vista ambientale, è un grosso risultato. Non solo da un punto di vista meramente economico, perché da un punto di vista meramente economico probabilmente la differenza è relativa. Quindi io credo che la tariffa puntuale sia sicuramente essenziale, ma io la vedo più da un punto di vista ambientale, la sua necessità, che non da un punto di vista economico. Per quanto riguarda la richiesta di lavorare per cercare di comprimere i costi di CIS, lo stiamo facendo. Lo fanno le amministrazioni, lo fa l'azienda, lo stiamo facendo. Certamente, certamente, lo diceva il Presidente prima, quando si fanno, come dire, i piani industriali, si analizzano i costi di tutto, si analizzano i costi degli acquisti dei mezzi, si analizzano i costi degli acquisti carburante, si analizzano i costi di gestione. Se l'è mai domandato nessuno negli ultimi 10 anni quanto sono aumentati questi costi? Perché sono aumentati a casa mia, ma sono aumentati anche al CIS questi costi, eh? Non sono mica aumentati a casa mia e basta. Anche a Capannoli sono aumentati. Anche a Capannoli sono aumentati. Ma io, per me, me lo può dire, non è un problema. Ce lo siamo aumentati, perché quando si dice che CIS deve comprimere costi, ma quando con i mezzi si va alla pompa di benzina e si paga 1,80 euro come tutto il resto, eh? Questa è la realtà, eh? E ci sa da fare con questa realtà qui. Queste sono anche le motivazioni per cui poi si vanno a aumentare, perché l'azienda aumenta, e io mi auguro che gli guardiate i bilanci aziendali che vi sono stati dati. Aumenta, sì, il costo della raccolta, guardate anche se gli aumenta i costi di gestione aziendale. Vedete un attimino, fate i dovuti paragoni e poi in maniera tranquilla, si... E poi, dopo che avete analizzato tutti i confronti e tutti i bilanci, io credo che ci sia la capacità, e sicuramente c'è la capacità, di fare una discussione serena per capire e per proporre da parte di qualcuno delle soluzioni migliorative per l'azienda. Perché nessuno, né il sindaco di Guarrata, né il sindaco di Montale, né il sindaco d'Agliana, è contrario a delle soluzioni migliorative per poter migliorare la funzionalità e il costo aziendale. Nessuno.
Prego Manetti, abbassa. Lei è iscritto a parlare il signor Carlo Amadori. Prego.
Sì, grazie. Io da cittadino vorrei fare una domanda a chi è poi competente per la risposta. Questo 5% che si è letto sul giornale, che viene aumentato sulla tariffa per pagare i morosi, che vantaggio porta al cittadino? Perché sennò tutti si diventa morosi da ultimo. Perché sennò domattina io porto la mia moglie a fare la spesa alla Coop, pieno il carrello e fa pagare quello di dietro. Sono moroso e mi paga lui la spesa. È un invito alla morosità questo. Se devo pagare, per chi non paga... Certamente se c'è il cittadino impossibilitato per forza di cose a non pagare, si trova una soluzione, ma non è che si mette d'obbligo un aggiuntivo sulla tassa per compensare quello che si perde da loro. Perché poi chiedo a Mazzanti, quando si fa la riunione, allora mi sposto sull'altro fronte come segretario della FNP, della Federazione Nazionale Pensionati CISLE, mi domando, quando si affronta il sociale, che tu mi vieni a dire ma sul sociale non si è toccato niente, non si è tolto niente, non hai toccato sul sociale, ma hai toccato su una tassa che è già aumentata del 18%, mi ci metti anche il 5% per poi non so che fine faranno, perché giustamente il bilancio il CIS lo deve fare, ma lo deve fare consapevole che a contribuire a questo bilancio sono gente che sono già in sofferenza economica per il disagio che si trovano e senza lavoro, per il disagio che si trovano per tutti gli aumenti che sono costretti a subire e per tutti i disagi che trovano poi, non dico nell'amministrazione comunale, che insomma l'amministrazione comunale io credo che faccia il suo dovere nel migliore dei modi, però gli aumenti ci cascano a pioggia tutti i giorni e si paga un servizio che poi non è neanche reale rispetto a quello che si produce, perché come diceva il presidente del CISSE, a lui gli deve tornare il conto di 100, ma se io produco il 10% di questo, perché devo pagare il 90 per compensare il 100, per far quadrare il conto di 100? A me mi fate pagare quello che produco, perché dico questo perché sono convinto che c'è la possibilità di farlo, perché io che ho i cassonetti davanti a casa mia, molte volte vedo che scaricano lì l'immondizia, gente che non abitano nella zona. Allora io sono costretto a pagare anche per loro, magari vengano dalla Catena, vengano dai Poggia Caiano, vengano da un altro comune che poi magari sono costretti, perché fanno la differenziata e si trovano in difficoltà, sono costretti, quello che non possono buttare nei cassonetti loro o nei sacchetti, a venire a buttare nel cassonetto davanti a casa mia. E poi io devo pagare il contributo su questo servizio, che è al di fuori della realtà della mia necessità. Ecco, io vorrei che questa domanda su questo 5% mi fosse chiarita, perché si è letta l'altro giorno sui giornali, non so, per cui ci sono le ragazze che l'avranno scritte loro, sicuramente ci sarà una realtà di questo aumento del 5% per compensare la perdita sulle morosità che va incontro l'amministrazione. Grazie.
Grazie Amadori. Ha chiesto di parlare Rossano Ercolini.
Buonasera, 3 minuti sono rapidissimi. Punti fermi, la gestione dei servizi, in particolar modo la gestione del servizio di igiene ambientale regolata dal 152, dal testo ambientale, la quarta parte, e impone che il servizio di igiene ambientale sia gestito secondo criteri di efficacia ed efficienza. C'è da chiedersi se fino ad oggi in molte situazioni comunali e territoriali il servizio abbia risposto pienamente a questi principi. Già il fatto stesso che ci troviamo in realtà che ad oggi non hanno fatto rispettare i minimi di raccolta differenziata previsti dalla legge, ci segnala che questi criteri di efficacia e di efficienza non sono stati seguiti, almeno in modo estremamente coerente. Quindi non si può chiedere in queste situazioni che i cittadini paghino a piè di lista problemi che sono sicuramente più complessi, ma che comunque richiamano e chiamano in ballo l'efficacia e l'efficienza. Le domande che io farò sono al sindaco, perché il titolare della politica di gestione dei rifiuti non è il CIS, ma è il Consiglio Comunale. Il sovrano, il decisore politico è il Consiglio Comunale, sono i consigli comunali. È vero, c'è un dibattito estremamente rutilante, ogni giorno cambiano, tant'è vero che c'è stato il decreto legge del 31 agosto di quest'anno, che rimodulando, cambiando l'IMU, ha introdotto la service tax. La service tax ha diviso in due parti, si è divisa in due parti, una parte patrimoniale, la cosiddetta TASI, e una parte che invece riguarda la ex TARES, che diventerà TARI, è stata modificata anche nella terminologia. La TARI dovrà applicare il principio della puntualizzazione. Tu paghi in base a quanti rifiuti produci. Quindi entro il 31 ottobre questo decreto legge sarà trasformato in legge dal Parlamento e dovrà dotarsi della procedura attuativa, per cui i comuni si devono preparare ad applicare la TIA, la tariffazione di igiene ambientale, come veniva chiamata, di tipo puntuale. Quindi ogni minuto perso è un minuto, diciamo, molto importante. Da stasera, idealmente, io partirei con il Consiglio Comunale, che si dota della strumentazione, quindi anche degli momenti opportuni di consultazione. Noi viviamo in una fase costituente.
le fasi costituenti chiedono il massimo di partecipazione, non concedendo qualcosa alla demagogia, ma concedendo il massimo all'efficacia e all'efficienza. Andare a vedere quelli che sono i problemi effettivi, superare la confusione che c'è stata tra democrazia e burocrazia. Spesso si parla di democrazia, ma si legge burocrazia. La questione che invece vorrei affrontare in termini di che mi sembra di aver capito, quindi potrei anche non averli capiti nei dettagli, quindi voglio anche lasciare un margine di ulteriore elaborazione. Mi sembra che in questa circostanza si sia applicata la cosiddetta, nel passato, TIA parametrica, cioè che si fonda prevalentemente sulle superfici. Tutto questo è stato aggravato dall'introduzione di quello 0,3. Allora, come escono i comuni da questo cerchio incantato? Riducendo l'importanza della tariffazione sulle basi delle superfici, dei K e dei coefficienti. Laddove c'è la TARSU, il passaggio da TARSU a TARES è paradossalmente più comodo, migliore. Laddove c'è la TIA parametrica, come qui da voi, è la sciagura principale. Quindi dovete cercare di ridurre al minimo i metri quadrati, quello che è impersonale, che è scisso dalla produzione effettiva dei rifiuti. Per cui quella signora diceva una cosa che violenta il senso comune, ha ragione, se io pago la mia tariffa, che è una tassa in realtà, è tassa perché diceva bene l'amico, la tariffa è quella del telefono, più telefono mi allunga la vita ma mi allunga anche la bolletta. Nel caso invece della TIA che è stata applicata, è stata considerata una tassa, tant'è vero che fanno l'IVA non è legittima, è stata riconosciuta illegittima perché non è una tariffa effettiva. Allora, fossi in voi, velocemente riporterei l'equilibrio sulla produzione effettiva dei rifiuti, così come chiede l'attuale decreto legge nella suddivisione della service tax e nella formulazione della TARI. Molti comuni sono passati a TIA puntuale e quindi il passaggio da TIA puntuale a TARES è stato praticamente indolore, proprio perché la parte relativa alle superfici era di minore importanza, gli stessi coefficienti che puniscono pesantemente la ristorazione, i bar, le pasticcerie, c'è una battaglia in momento di crisi, questo ha una grandissima rilevanza anche di tipo sociale, ecco perché la partecipazione è importantissima, le categorie devono essere coinvolte. Se si fa un lavoro imparando da situazioni che già l'hanno messa in atto, per esempio Trento, ieri c'era un giornalista di Pisa, il dibattito è in tutta la Toscana, in tutta Italia, quindi questo è un tema scottante. A Trento, con l'inizio di quest'anno, è stata adottata la TIA puntuale, 116.000 abitanti, più gli studenti fuori sede, sono serviti con questo servizio. È possibile, sulla quota variabile, vale a dire sul 50%, sul 50% della tariffa, commisurare il pagamento di questa in base alla produzione dei rifiuti. Il mio comune, il comune di Capannori, poi vengo alle domande, ha prodotto una elaborazione che può essere messa preziosamente a disposizione, anche andando a vedere, per esempio, come ha fatto il consorzio Treviso 3, andando ad imparare, si fa prestissimo, non occorre aspettare 5 anni, perché se no qui, se si aspetta 5 anni, chiudono i negozi, le famiglie si trovano in difficoltà. Allora, adesso sta approvando l'atto fondamentale che richiede il massimo di partecipazione, vale a dire il regolamento comunale di applicazione della TARES. Ma nell'attesa, perché è partita già da gennaio, si fonda su il ritiro di questo sacco che ha un codice, un tag che viene letto da un'antenna posta sul mezzo, che riduce a un massimo di 2 conferimenti al mese. Chi fa 2 conferimenti ha un pagamento basso di una tariffazione che ancora non è del tutto puntuale, ma è puntuale all'80% in attesa del regolamento comunale. Chi fa più conferimenti, quindi ricicla di, differenze di meno, pagherà molto di più. Quindi si lega l'effettivo costo del servizio alla quantità di volte per cui si ritira la parte più pesante dal punto di vista economico ed ambientale, vale a dire il rifiuto indifferenziato. Quindi dovete immediatamente attivarvi. La domanda, io è da tanti anni che vengo a Quarrata, no, ma a Liana, a Montale sono venuto, ormai è dal 99 che vengo in assemblee, quindi conosco bene. Sicuramente qui non si tratta di gettare la croce addosso a nessuno, però è chiaro, è evidente, il buon senso, avete, non dico voi, qui le persone non sono in discussione, io parlo delle scelte politiche che però sono fatte dalle persone in carne ed ossa, avete investito, e me lo ricordo quando venivamo a dire non lo fate, avete investito sul raddoppio dell'inceneritore, ora paradossalmente fate marcia indietro, per fortuna, e investite sul porta a porta. Ma è chiaro che c'è qualcosa che non funziona. E rischiamo di avere una situazione economica che è pesantissima, proprio perché è stata praticata una sorta di schizofrenia, prima in un modo, poi nell'altro. Le domande.
Prego, faccio le domande. La lascio parlare, ma insomma conclude, dai.
No, ragione. Le domande. Intanto vorrei sapere quanto paga mediamente una famiglia di 3 persone nel contesto dei 3 comuni di cui il CIS è gestore. Poi vorrei sapere, questa è una curiosità, quanto riscuote, quanto viene percepito dal direttore del CIS. È una curiosità, perché il personale tecnico è molto importante, ha un ruolo molto importante, specialmente quando in questi ultimi anni spesso è stato delegato dalla politica che invece avrebbe dovuto fare progettazione. La terza domanda riguarda se c'è o non c'è la disponibilità, anche studiando le forme, di dare a questa fase costituente una risposta di coinvolgimento della comunità locale, categorie economiche, cittadini residenti. Voglio chiedere infine se sono in preparazione incontri di presentazione del porta a porta anche relativo ai costi e al perché di quei costi. Volevo sapere se i materiali raccolti in raccolta differenziata sono ragione di remunerazione per il soggetto pubblico oppure vanno a remunerazione del soggetto che ha vinto la gara di appalto. Le ultime domande, proprio per capire a spanne il costo del sistema porta a porta, quante volte viene ritirato il sacco della frazione residua alla settimana e quante volte viene ritirato il sacco della frazione organica per settimana, perché è anche da questo che si originano i costi. Più volte viene ritirato, naturalmente, più volte, e tutto questo significa aggravio dei costi.
Grazie mille, grazie a lei. Ha chiesto di intervenire il signor Mario Murru, se non sbaglio la pronuncia.
Buonasera. Allora, io voglio fare 2 domande. Una è per mia moglie. siccome è invalida e c'ha 86 anni, ho sentito dire che c'è una legge, non lo so, che dalle 75 in poi dice c'è lo sconto di questa della cosa, della tassa delle spazzature. L'altra domanda è quella che vuol dire. È quello per me, insomma, per tutti. Come mai questa cosa, questa TARES, io non ci ho capito niente. Vorrei sapere qualcosa di più. Perché un po' perché si fa casino qua, un po' un altro poco, non si sente tanto bene e non ho capito niente. Se potete dare una spiegazione meglio, più chiara.
Bene, grazie.
Va bene, grazie.
L'ultima domanda. Ha chiesto di parlare la signora Francesca Paolieri.
Io volevo fare una domanda al presidente del CIS. Prima parlava dell'acquisto di un software per il discorso dell'introduzione dell'F24. Domandavo se era possibile utilizzare del software gratuito dell'Agenzia delle Entrate. Ora, io non sono a conoscenza interamente dei vari software che l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione, però mi chiedevo se per caso l'Agenzia delle Entrate avesse messo a disposizione del software gratuito anche per questo tipo di cosa. E l'altra domanda era quella di avere la possibilità di un maggiore dettaglio di come sono imputati i costi sia fissi che variabili in percentuale rispetto ad una bolletta, magari facendo anche un paio di esempi o tre come quelli che ha fatto prima il consigliere Cialdi, perché parlare, diciamo, di questi costi in senso complessivo può essere fuorviante e non dare l'idea esatta di come sono ripartiti sulla singola bolletta. Penso che questo sia sufficiente a chiarire le idee in modo migliore. Vorrei anche fare un'osservazione, che sinceramente sono abbastanza stupita del modo che ha, diciamo, questo consiglio di affrontare il discorso della partecipazione, perché alcune affermazioni anche del sindaco mi sembrano abbastanza grottesche e sinceramente anche un po' presuntuose. Secondo me non è corretto dire che un comitato dovrebbe costituirsi da solo senza la collaborazione dell'amministrazione, perché i bilanci sono pubblici e possono essere consultati. Sappiamo benissimo che i bilanci spesso sono degli agglomerati di numeri e sono difficili da interpretare. Se non c'è una collaborazione da parte dell'amministrazione di entrare nel merito di questi bilanci ed andare ad esaminare che cosa veramente è finito dentro a questi bilanci, perché poi alla fine è questo che stiamo chiedendo, e questa collaborazione non c'è e non si realizza. E tra l'altro mi stupisce, diciamo, questo celebrare la democrazia rappresentativa come solo momento in cui il cittadino si reca in una cabina elettorale a dare un voto, sapendo benissimo che forse anche da una buona fetta della popolazione c'è anche dell'ignoranza, ma non legata diciamo a delle colpe personali, legata a tanti fattori, l'età, eccetera, eccetera. Io stessa mi metto, diciamo, nella condizione di dire che quando sono andata a votare non avevo la più pallida idea di che cosa avrebbe fatto questa amministrazione. E mi è stato detto di votare il sindaco Mazzanti perché era bravo, punto. E magari un cittadino si limita semplicemente a dare un voto in questa maniera qua. La partecipazione attiva dei cittadini e l'informazione anche dei cittadini dovrebbe essere una preoccupazione, credo, anche dell'amministrazione comunale, perché l'atteggiamento che c'è stato nel consiglio dell'altra volta e anche in questo consiglio, francamente, mi sembra che vada nella direzione completamente opposta. E per persone giovani come me, io dico giovane, ho 34 anni, però insomma assistere, diciamo, a queste scene, se così si possono chiamare, è abbastanza frustrante, è abbastanza frustrante. Mi piacerebbe che ci fosse una forma di collaborazione maggiore con la cittadinanza, e lo testimonia anche il fatto, io sto parlando da cittadina e non come portavoce di un movimento politico, anche se ne faccio parte, che le scorse elezioni abbiano segnato anche un risultato importante per un movimento politico qui proprio a Quarrata, e la ragione secondo me è da cercarsi nel fatto che questo movimento sostiene un'idea di partecipazione della cittadinanza molto più marcata e forte, che mi sembra di capire che in questo modo di concepire la politica non è previsto. Basta, io concluderei, se no sono troppo prolissa.
Allora, posso iniziare? Sono già quattro, mi risultano a me.
Sono già quattro, sì.
Allora, per quanto riguarda il primo, posso rispondere già anch'io. Quel fondo 5% che il Comune ha appostato nel proprio bilancio e con cui c'è stata la maggiorazione del piano finanziario proposto dal CIS è una sorta di fondo a garanzia degli eventuali insoluti che il Comune subirà sui versamenti della Tares. Credo che il Comune, avendolo appostato in una posta specifica del bilancio comunale, nel momento in cui ci sarà il pagamento integrale di tutti i cittadini, questo fondo verrà poi riportato il prossimo anno sempre sul bilancio Tares del Comune, e quindi potrà essere utilizzato, se il Comune penso sia questo, per abbattere la Tares o Service Tax che sarà per il prossimo anno. Per quanto riguarda poi il discorso ampio di Ercolini, sulla tariffa puntuale abbiamo detto che è il prossimo passo che farà il CIS. Se in 18 mesi siamo passati da un servizio porta a porta zero a un servizio porta a porta al 100%, sicuramente non siamo stati con le mani in mano. Il prossimo successivo è quello della tariffazione puntuale. Naturalmente dovremo collegarlo con le modifiche introdotte dal decreto legge che è in corso di conversione. Lì c'è un articolo abbastanza scarno, una comunicazione che ha fatto il governo sull'introduzione della service tax, e lo qui è un comunicato stampa di mezzo pagina dove introduce le due formule, però poi rimanda tutto a ottobre, e quindi possiamo dire noi staremo sempre dietro, come lo siamo stati, a queste novità legislative, e introdurremo e staremo dietro a fare il possibile per introdurre l'aspetto della tariffazione puntuale quanto prima. Per quanto riguarda poi i contributi che noi riceviamo dalla raccolta differenziata, l'ho detto già prima, sul multimateriale, questi vengano erogati al CIS, non l'appalto ha soltanto lo smaltimento, cioè la raccolta, i contributi che derivano da questo qui sono già a decurtazione della tariffa. Per quanto riguarda i costi del personale, sono già state date, e questo ce ne farà carico l'amministrazione, questo il consiglio, di inviarlo direttamente ai consigli comunali, quindi lo renderemo pubblico di tutto il personale dipendente, del costo e del numero dei dipendenti che ha CIS in questo momento in essere. Mi sembra, per quanto riguarda la raccolta porta a porta prevista per i tre comuni serviti, è un passaggio per quanto riguarda la frazione residua e due passaggi per la frazione organica settimanali. Per quanto riguarda invece, torno a Murro, le riduzioni sono previste dal regolamento Tares del Comune, che sono, mi sembra se non ricordo male, all'articolo 23 e seguenti, credo che gli uffici pubblici, gli uffici tributi del Comune, le darà tutte le più ampie spiegazioni se è possibile avere una riduzione nel suo caso. La TARES, l'ho spiegato fino ad ora, è stata un'imposta, questo possiamo dire, dipende, com'è? Ecco, anche questo possiamo dire sui tre comuni, verrà dato sui tre comuni perché ogni comune con un servizio diverso, ma quanto prima, cioè nel senso è inutile andare a fare un'ora a dire delle cifre che poi essere... Sì? Quanto è? Scusi, ogni F24 quant'è? Sono, a questo punto, queste sono le prime due bollette, la terza è uguale, la terza è più il contributo statale. Questo, per quanto riguarda invece... il software, dipende da metri. Pronto? Per quanto riguarda invece il software, l'Agenzia delle Entrate non ha mai messo a disposizione software per il calcolo, per il ribaltamento e la creazione di modelli F24, perché non è solo la creazione del modello F24, alla base ci sta come si è formato il costo, cioè la tariffa per ogni singolo cittadino, quindi è il passo successivo, tanto più che l'Agenzia delle Entrate ha sempre, tra virgolette, è sempre andata contro quelle che qualcuno di qui ha citato, non me lo ricordo, l'Agenzia delle Entrate ha sempre chiesto al CIS l'IVA, alcune sentenze, pur essendoci sentenze, ad esempio di alcune commissioni tributarie e della Corte di Cassazione, che dicevano che la TIA non era soggetta ad IVA, ma l'Agenzia delle Entrate ha sempre chiesto al CIS l'IVA, non è che il CIS si sia divertito a debitare l'IVA, era una richiesta che proveniva dall'Agenzia delle Entrate. Questo non lo dovete dire a... Questo possiamo dire... Quello... Scusi, ma è quello che gli ho appena detto, cioè l'Agenzia delle Entrate chiedeva a CIS l'IVA e una Corte di Cassazione non chiedeva l'IVA. Ma... Scusate.
Io posso fare causa all'Agenzia delle Entrate o devo pagare perché così? Voglio la risposta.
In prima battuta, l'Agenzia delle Entrate chiede a CIS l'IVA, chiede a CIS le imposte, chiede a CIS come a tutti i cittadini. Questo è...
Scusate. Allora, la prossima domanda è segnato il signor
Luca Santo.
Aveva finito? Aveva risposto prima.
Ho appena detto che verrà indicato il costo complessivo del personale distinto per i singoli ruoli.
Scusate, se si sovrappone la voce di ciascuno non si riesce a capire niente. Mi pare che aveva risposto già prima a questa domanda. Se volete che risponda di nuovo, vuole... Era stato chiaro.
Non solo fornirò le cose, di tutti i dipendenti del CIS verrà fornito.
No, sono... Non è... Allora...
Ascolti, la prego. Lei ha avuto la possibilità di fare il suo intervento. Diamo la possibilità agli altri concittadini? No. Scusi, la prego. La prego, lei non dà noia. Lei è un'opportunità. Lei è un'opportunità. Lei non sta dando noia. Allora, lei scusate, deve dare posso... la possibilità, dal momento che ha sollevato la questione, deve dare la possibilità di rispondere. Ora le verrà fornita la risposta. Le verrà fornita la risposta. La prego, lei ha sollevato una questione che interessa anche tutti gli altri partecipanti e le persone presenti. Se lei si calma possiamo passare ad una risposta, almeno tutti possiamo capire.
Posso...
Nessuno la sta negando, stiamo allora... dicendo, si accomodi, faccia rispondere, così possiamo capire tutti quanto riscuote questa persona.
Allora, l'ho qui accanto e ve lo dico, io intanto vi il... Allora, il direttore del CIS prende 100.000 euro lordi, poi a...
Guardi, a questo punto noi passiamo la voce, la parola direttamente, ora sarà, vediamo se riesce a soddisfare la sua domanda, no, scusi. Lei va bene. Bene, allora questo è il momento di sapere se veramente stanno così le cose. Si accomodi, abbiamo le persone qui apposta per risolvere questa questione, per farci chiarezza, Diamo la parola.
Buonasera a tutti, capisco anche l'attenzione che si pone a questi temi, è naturale. Abbiamo risposto 15 giorni fa circa a una richiesta di dati di questo genere che ci è arrivata da uno dei comuni dell'azienda e abbiamo mandato un documento ufficiale al sindaco del comune nel quale erano elencati per gruppi i dipendenti, il numero dei dipendenti, il costo complessivo del gruppo di dipendenti, quindi si fa la svelta a fare la media di un costo di un singolo dipendente, e questi costi erano suddivisi per le aree dirigenziali, per i quadri e per gli impiegati e poi gli operai. Credo sia necessario precisare che per quanto riguarda operai e impiegati, e in parte i quadri, il costo del personale è il frutto della sola applicazione del contratto nazionale di lavoro Federambiente. Poi, che sia tanto o che sia poco, questo è un altro tema. Esiste un contratto nazionale approvato a livello generale da rappresentanti dei comuni, da una parte, dalla Federambiente che raggruppa le imprese, dall'altra, e dai sindacati, quindi quelli più rappresentativi a livello nazionale, questo contratto nazionale di lavoro viene applicato ai dipendenti del CIS come ai dipendenti di SM, di ACID, di Capannori, di Pubblico Ambiente, eccetera, eccetera. Questo elenco può essere sicuramente fornito a chiunque ne faccia richiesta, non contiene, per una credo comprensibile esigenza di riservatezza, i nominativi dei singoli dipendenti, i quali nominativi tuttavia possono essere forniti ai consiglieri comunali che ne facciano richiesta, non a chiunque, mi dispiace, non a chiunque, questo dice la norma, non lo dico io, poi potrebbe venire fuori se no un dipendente che mi dice perché ha dato il mio nome in giro per il mondo. Quindi la legge impone questo ai consiglieri comunali nell'esercizio della loro attività di programmazione, di indirizzo e di controllo, è consentito accedere a tutti indistintamente i dati dell'azienda, anche dati sensibili relativi ai singoli dipendenti. Il discorso è diverso per i quadri e per i dirigenti. I quadri fanno parte anch'essi del contratto nazionale Federambiente, però hanno due tipi di particolarità. Mentre a tutto il resto dei dipendenti, impiegati e operai, che poi Forciatti costino 1 milione, questo è un dato di fatto, basta venire a vedere, l'intero personale CIS costa, che non è quanto prende, ma costa, 4,5 milioni. Forciatti, te prima ti ho detto una cosa inesatta, ma dopo ci arrivo. Quindi costa l'intero personale CIS intorno ai 4,5 milioni. Vi mandiamo, l'ha detto il Presidente, in maniera pubblica, l'elenco per gruppi dei dipendenti con il raggruppamento dei costi complessivi. Cosa diversa è per i quadri e per i dirigenti? Leggermente diversa per i quadri, un po' più diversa per i dirigenti. Cosa c'è di diverso? Qualunque sia l'entità dello stipendio che a questi signori è riconosciuto o è stato riconosciuto nel corso degli anni, è uno stipendio che è onnicomprensivo, quindi non ci sono straordinari, non ci sono meccanismi indennità particolari, come per esempio, faccio l'esempio, può essere per i dipendenti operai dell'impianto, ai quali spetta per contratto, non si è inventato niente nessuno, l'indennità domenicale, l'indennità di turno, una serie di indennità particolari per quanto riguarda vestiario, mensa, eccetera, e quindi vanno a sommarsi a quello che è l'importo base del contratto. Per quadri e dirigenti invece questo tipo di meccanismi non c'è. E veniamo a quanto costa e poi a quanto prende. Il bilancio della SPA è facile, perché nell'anno 2012 l'unico dipendente della SPA era il sottoscritto. Il signor Porciatti ha visto un numero che è vero, il numero che ha visto, ma ha detto una bugia, o meglio, ha detto un'inesattezza, perché probabilmente non conosce il meccanismo, quando ha riferito che è quello che il sottoscritto, direttore generale del CIS dal 1995, prende. Non è! No, Porciatti, poi se avete registrato, però va bene, allora, se hai detto costa è corretto. Il signor Ercolini aveva chiesto quanto prende, e non è quanto costa. Quanto prende è una cifra diversa da quanto costa. Ci corre, dipende dai livelli di pressione fiscale da una parte e di contributi INPDAP e INAIL dall'altra, tra quanto prende all'ordo il sottoscritto direttore generale e quanto costa all'azienda, ci corre mediamente tra il 30 e il 40%. Per cui se prendete i 190.000 euro di cui parlava Porciatti e gli togliete un abbondante 40% nel mio caso, perché ho un'anzianità di servizio molto elevata, sono dipendente pubblico e dirigente pubblico dall'82, quindi ho 32 anni quasi di attività a favore della pubblica amministrazione, lo stipendio lordo, che non è ancora quanto prendo, ma è lo stipendio lordo del direttore generale, si aggira sui 110.000 euro all'anno, ed è lordo, perché a questi vanno tolti le imposte IRPEF che migravano, nell'aliquota che migravano, e che quindi mi portano a uno stipendio netto che si aggira intorno ai 4.000-4.500 circa euro al mese. Questo è lo stipendio del direttore generale. Ed è uno stipendio, e finisco sindaco, poi le lascio la parola, che è del tutto allineato a quello dei dirigenti delle pubbliche amministrazioni, del comune principale del CIS, che è il comune di Quadrata, e di altri enti come le ASL o altri tipi di come dire, organismi pubblici che hanno al loro vertice soggetti dirigenziali. Grazie, scusate.
Allora, un attimo solo. Allora, il costo del personale del CIS per quanto riguarda 2012, con i passaggi del porta a porta, ce ne sono state anche delle assunzioni, è stato il costo lordo per quanto riguarda il personale sono 3.262.000 da bilancio, gli oneri sociali 1.083.000, il TFR 202.000 euro, altri costi 26.000, per un complessivo di 4.575.000, 107 dipendenti. Questo è il costo complessivo del personale CIS. Questo è sul bilancio, è stato pubblicato e ci sono anche numeri. Questo è il costo lordo per quanto riguarda, cioè lo stipendio al netto dei contributi di tutti i dipendenti CIS sono 3.262.000 bilancio 2012.
Bene, grazie, riprendiamo
con un giro di domande. Si è iscritto a parlare Luca Santi dell'associazione CNA, che saluto anche, che da tempo non viene.
Buonasera a tutti, io sono Luca Santi, rappresento la CNA nel territorio, quindi nei comuni di Agliana, Montale e Quarrata, per cui prendo appieno, diciamo, il CIS. Sono anch'io un cittadino e quindi pago la spazzatura come cittadino. Io ho un'impresa di tessitura telai e quindi anche lì pago la spazzatura. Non voglio dire che la pago due volte, ma la pago tre, poi vi spiegherò anche il perché. Io rappresento un gruppo di artigiani che fanno parte di tre comuni e lavorano in tutti i mestieri, ci siamo falegname e ci si riunisce e si parla appunto di questi problemi. E stasera mi dà appunto l'occasione di poter parlare a tutti, già comunque lo sapete, però ve lo voglio anche ridire, lo stato di crisi che versa la nostra azienda nel territorio, che è uno stato di crisi che da anni e anni ci attanaglia. Molte aziende hanno chiuso, molte stanno per chiudere e hanno grossissimi problemi che poi si trasferiscono nel territorio come un problema sicuramente sociale, perché mancando queste attività che sono la parte predominante del nostro territorio, succede che poi il territorio si disgrega e le conseguenze ci sono sotto gli occhi di tutti. E quindi quello che io volevo dire è che le nostre aziende, le nostre fabbriche non sono un bene di lusso, non sono qualcosa che serve per starci bene, ma qualcosa che serve per lavorare, che serve per dare lavoro, che serve per dare lavoro a dei dipendenti che sono anche cittadini del territorio. E quindi le nostre aziende svolgono anche una funzione sociale, bisogna che ci siano, bisogna che esistino. Quello che sta succedendo adesso, l'IVA che non è più detraibile e che è un costo aggiunto, e poi permettetemi di dire perché non si paga tre volte la spazzatura, perché molte aziende, come sapete bene, non possono conferire al CIS i cosiddetti rifiuti speciali e sono costrette a conferirli a aziende private con degli alti costi per le aziende, però solo con qualche piccolissima agevolazione di poco conto pagano anche al CIS su metri quadri che di fatto producono rifiuti che non vengono conferiti al CIS ma vengono conferiti a queste aziende. E qui può anche sorgere la mia domanda di fare in modo che venga preso nella parte variabile della bolletta, venga considerato questo aspetto, che chi, come per esempio falegname a Quarrata, ci sono tantissimi, non possono conferire al CIS, dovrebbero... Sì, c'erano. Ma purtroppo è il discorso che facevo prima, purtroppo ci saranno meno e ci saranno sempre meno se noi non si prende in considerazione questo aspetto, perché siamo tutti cittadini e anche chi c'è l'azienda e si vuole continuare a essere cittadini del nostro territorio, perché si vuole bene il nostro territorio, si vuole che un indomani i nostri figli stiano nel territorio e possano lavorare nel territorio e possano ancora produrre ricchezza e sociale nel territorio. Questo si vuole come associazione e come artigiani e come cittadini. Quindi bisogna prendere atto stasera di questo aspetto. È chiaro che c'è da tenere conto di tutto, il porta a porta, tante cose, ma bisogna anche sentire il grido d'allarme che viene dalle persone che non ce la fanno più andare avanti, le aziende che non riescono più ad andare avanti, perché se un'azienda alla fine dell'anno fa pari o va rimessa, ma la spazzatura la deve pagare uguale, l'IMU la deve pagare uguale, l'addizionale sull'ENI e compagnia bella le paga uguale, al di là che non ha fatto reddito, al di là che magari ha perso, al di là che magari il titolare ha tirato fuori i soldi di tasca per poter andare avanti, per magari cercare di continuare, perché dipendenze sono importanti, perché sono persone che 20 anni lavorano con lui o 40 anni e vuole che ancora il suo lavoro vada avanti. E questi aspetti non bisogna considerare. Questi sono gli aspetti che bisogna considerare. Grazie.
Grazie. Grazie della testimonianza. Bene, ci sono altri tre iscritti, ma faccio parlare prima, ci sono due che sono riscritti. Ha chiesto di parlare Piero Cafissi. È andato via. Bene, allora il numero 14 è Lorenzo Rosso. Mondi. Mondi, imparerò prima della fine forse.
Voglio fare, tanto l'intervento l'ho già fatto, quindi volevo fare solamente una domanda secca, visto come sono andate le cose stasera e probabilmente quelle che è successo nell'ultimo mese. C'è voglia di partecipazione, c'è voglia di capire. E soprattutto penso che le discussioni vengano fuori solamente quando le persone non capiscono. Quindi la domanda secca è, soprattutto al sindaco, se si forma un comitato della cittadinanza, è accettato e può entrare eventualmente nel analizzare insieme i costi e la gestione del CIS? Si può fare una cosa del genere a partire da domani o no?
Grazie. Rita Pantechi.
Sono rimasta sorpresa quando abbiamo più volte chiesto, e l'abbiamo chiesto anche quando ci siamo trovati fuori alla civetta, quanto poteva prendere il presidente, il direttore, tutti quelli che stanno sulle poltrone giustamente a lavorare per cercare di ridurre i costi del CIS. E non c'è mai stata una risposta. Le cifre sono saltate fuori ora perché punzecchiati. E dico, e mi domando, e lo domando al mio sindaco e alla nostra amministrazione comunale, ma quando avete visto i bilanci e quando li avete firmati, ma noi che abbiamo delegato voi per controllare, vedere, per far andare avanti la nostra piccola comunità, non avete badato a quanto prendevano questi signori? Cioè, mi sembra assurdo. Sono dipendenti nostri, sono dipendenti del comune di Parrata, del comune d'Agliana e del comune di Montale. E nessuno ci ha saputo mai fatto sapere quanto in realtà prendevano, lordi, netti, spese, non spese. Qui si tratta di tagliare, perché va tagliato anche gli stipendi quando una società e una comunità è in crisi. E non ci si può tagliare, lasciarsi gli stipendi che fanno vivere bene, caro signore, sa, con 4.500 euro. Lei vive bene, sono io che vivo male, sono i nostri cittadini, i nostri compagni, i nostri amici, le nostre ditte, come ha detto il presidente del CNA, che quando andiamo a vedere quanto abbiamo incassato, abbiamo le spese di 300 e abbiamo incassato 200. È lì che ci si domanda. E mi meraviglio che la mia amministrazione, che il mio sindaco, che in campagna elettorale diceva trasparenza e partecipazione, non sapesse quanto un suo dipendente, perché io ribadisco, essendo una società pubblica che si chiami SPA o CCP o SRL, è sempre nostra. Ed è una cosa che mi ha veramente scandalizzato. Avete firmato i bilanci senza sapere quanto i vostri dipendenti prendevano. Grazie.
Prego il presidente Franceschi.
Sul primo intervento, purtroppo è vero, ma è la legge nazionale che, per quanto riguarda i rifiuti speciali, noi non li possiamo ricevere e tante attività produttive sono costrette a smaltirle in proprio. Noi questo è però dettato dalla legge nazionale e noi ci dobbiamo adeguare alla normativa sui rifiuti e questo possiamo dire grava sulle attività produttive. L'introduzione della TARES, l'ho detto all'inizio, è particolarmente gravoso sulle attività produttive proprio per il fatto della mancata possibilità di detrarsi che questi hanno dell'IVA. Finché era FIA, il bollettino, la fattura veniva messa dal CIS. Ora questo non è più possibile.
questo c'è stato un anno e mezzo, più di un anno di tempo per poter modificare la norma, ma nessuno ha fatto sollevazione. Se ne sono tutti accorti il 1 gennaio 2013, quando la TARES era entrata in vigore, e allora da lì sono sorte tutta una serie di prima di rinvii. Ve lo ricordate anche voi, il balletto anche delle scadenze della prima rata TARES, prima a gennaio, poi ad aprile, poi sparita, lasciata la libertà dei comuni per quanto riguarda il 2013. Questo è purtroppo, stiamo parlando di un'imposta che è nata in un determinato periodo, quando possiamo dire, con quel famoso decreto Salvi Italia, che poi è stata lasciata in un cassetto e è venuta fuori di punto in bianco nel 2013, quando tutti si sono accorti che soprattutto avrebbe colpito le attività produttive. Ma oltre a questo c'è stata anche l'introduzione dell'IMU, che anche quella è stata devastante per quanto riguarda le attività produttive, perché è un'imposta superiore per quanto riguarda quella che è andata a sostituire l'ICI, e con la conseguenza indetraibilità della stessa dai costi. Cioè c'è stata tutta una serie in quel pacchetto di norme che ha portato un aggravio, cioè ha salvato lo Stato, però ha contratto i consumi e ha ammazzato i cittadini e le imprese. Questo purtroppo è una cosa non dipende né da noi, né dal comune, né dalle aziende. È una normativa nazionale che ha praticamente bloccato e vincolato determinate normative guardando soltanto alle entrate, e su questo ne subiscono tutti. Lo stessi comuni che si trovano a dover applicare norme che poi su imposte che non prendono loro. L'IMU, tutti ce lo ricordiamo, ma anche il balletto, una buona parte del gettito IMU non è andata ai comuni, ma è andata allo Stato. I comuni come modificavano l'aliquota base? Sapevano benissimo che una percentuale della stessa andava non nel loro bilancio, ma nel bilancio dello Stato. Ed erano i comuni che si interfacciavano con i cittadini per dire: ho dovuto aumentare perché i trasferimenti dallo Stato arrivavano in maniera sempre più ridotta, e dovevano fare cassa andando a tassare i cittadini, ma tassandoli in misura superiore rispetto a quello che entrava nelle loro, perché una parte di quella tassazione che loro imponevano andava nel bilancio dello Stato. L'IMU è un esempio, la TARES ne è un altro.
Prego, Sindaco.
No, io brevemente, perché vista l'ora e tutto. Scrivi.
Sì, sono segnati tutti.
Vuoi intervenire e poi rispondo? Ma
può anche parlare tranquillamente, dai.
Di qua. Sì, sono Francesco Vadalà, non il dottore, è un omonimo. Volevo sapere dal presidente del CIS le utenze, il numero di utenze qui a Quarrata, il numero di mezzi che ha intenzione di acquistare il CIS, quanti operatori e se più o meno un conto degli stipendi globale per il servizio del porta a porta da parte degli stipendi, del costo della manodopera. Tenuto conto che io, siccome ho lavorato anche all'ASM, e bene o male posso dire che a Poggio a Caiano, un comune sotto i 10.000 abitanti, 5 operatori bastano per fare la raccolta porta a porta. 5 operatori, 7 ore il giorno, 5 giorni la settimana. 2 volte l'organico, una volta la carta, una volta VPL, vetro, plastica e lattine. E per quanto riguarda il sindaco, io so anche che a Vernio avevano cercato di dare il servizio in subappalto alle cooperative. Il sindaco di Vernio si è opposto, e questo poteva essere un'occasione per lei per portare quei pochi posti di lavoro ai cittadini quaratini. Grazie.
Grazie. Prego, Presidente.
Allora, per quanto riguarda il Comune Montale, sono 2 volte e mezzo. Noi abbiamo previsto circa 14 persone, non le assumiamo, ma ricollochiamo personale all'interno del CIS su queste funzioni, mentre verrà esternalizzato globalmente, come dicevo prima, il multimateriale e il vetro per quanto riguarda i 3 comuni. comunque possiamo dire il personale addetto al porta a porta per Quarrata è nella media, vista prima, sono 25.000 abitanti su un territorio particolarmente complesso, perché non è piccolino, è molto ampio e prevede sì una zona centrale ma anche numerose zone collinari, e sono circa 14 persone.
Due o tre risposte rispetto a quelle che sono state le ultime domande, forse non so se risponderò neanche a tutte. Dunque, per quanto riguarda il discorso della attenzione quando si votano i bilanci e al costo del personale, è chiaro che io, che vi devo dire, vi confermo che ci si sta attenti, che si guarda, e che si guarda anche, come dire, i numeri, le cifre. Però noi si vive in un paese dove fortunatamente o sfortunatamente, dipende da momenti in cui si guarda la cosa, non è che si possa licenziare il personale. Se sono stati assunti con un contratto, voglio dire, non è che questo contratto lo si possa cambiare dalla sera alla mattina. Chi ha maturato dei diritti in questo paese, purtroppo a livello nazionale, cercano di eliminare le pensioni d'oro, ma poi interviene la Cassazione e dicono che non è possibile eliminarle. Per cui al sindaco gli si chiede tante cose, ma io in questi 17 mesi ho imparato che in tante occasioni dico vorrei, poi la parte tecnica mi dice non puoi, e io devo, come dire, adeguarmi a quelle che sono le regole, le leggi, le normative. E quindi, anche volendo, talvolta quello che si potrebbe fare non lo si può fare, perché non è che il sindaco possa fare tutto, può fare quello che è possibile fare nel rispetto delle normative vigenti. Io personalmente mi sono ridotto il mio stipendio del 20%, la mia giunta si è ridotto lo stipendio del 20%, il Presidente del Consiglio si è ridotto lo stipendio del 20%, però poi ai dirigenti comunali, io, è un opposuso togliere lo stipendio perché mi sembrava che prendessero troppo. Magari mi sembra, ma sono stato assunto con un contratto di lavoro, finché stanno all'interno di quel contratto, e bisogna fare quella maniera, perché la parte politica per se stessa può anche prendere delle decisioni, ma il dipendente ha un contratto, quindi anche qui, che dire? Voglio dire, io spezzo una lancia in favore del Mazzanti, no? Perché è tutta la sera che tutte le colpe sono del Mazzanti, che è sindaco, l'ho detto prima, da 17 mesi. CIS esiste più o meno dal 1980, quindi 76? Quindi sono 40 anni più che esiste CIS, e Marco Mazzanti, sindaco di Campania, in 17 mesi doveva fare la rivoluzione. Io credo che sia un problema, credo che sia un problema, nonostante l'impegno che ci può mettere Marco Mazzanti. Questo io voglio dire, e questo lo dico serenamente, perché il vento è cambiato per tutti, è cambiato per l'artigiano, è cambiato per il dipendente, è cambiato per il sindaco, è cambiato anche per CIS il vento, e per tutte le aziende che, come qualcuno diceva prima, erano dei rifugi per i politici trombati. Non è più così a CIS, per esempio, perché il presidente è stato individuato attraverso un concorso, gli altri componenti del CDA uguale, non ci sono più qualche vecchio sindaco che ora fa il presidente di CIS. Cambia, e si mette in atto anche il cambiamento. Quello che a me, lo dico con estrema serenità, perché quando si parla tutte le colpe sono mie e io le prendo, però vi invito a fare un paragone. Il tempo che ci sono stato io e il tempo che è passato da quando esiste una cosa. e fate un pochino di paragone per capire, rispetto alle normative esistenti, se si può cambiare, si può rigirare la medaglia da una parte all'altra in pochissimo tempo. Questo io voglio semplicemente dire. Io non so quello che si farà in futuro. Sapete benissimo però l'impegno che ci stiamo mettendo. Lo sa l'azienda, ve l'ho detto prima, i tre sindaci stanno lavorando e pur essendo di estrazione politiche diverse stanno lavorando cercando di arrivare a quegli obiettivi che stasera sono stati detti, perché ci rendiamo conto del grido di dolore dell'amico della CNA, del grido di dolore di tutti, però rispetto a una situazione economica generale non si può buttare la croce addosso solo a CIS e ai sindaci di Guarrà, Tagliano e Montale, perché nonostante il nostro impegno non è facile ricreare le condizioni perché si ritorna a 15 anni fa, perché 15 anni fa, amici, io probabilmente le cose funzionavano molto peggio di ora da un punto di vista di gestione e di approccio politico. Però 15 anni fa, siccome si lavorava tutti, non ci se ne rendeva neanche conto di quello che si pagava e di quello che si faceva. Oggi, siccome non sa lavoro e non sa soldi, si scentellina tutto il centesimo, giustamente, perché si è sbagliato 15 anni fa. Si è sbagliato 15 anni fa. Anche il discorso che diceva l'amico delle cooperative esterne, certo che si è valutato, e mi sarebbe piaciuto anche a me dare lavoro a 5 persone di Guarrata o Dagliano o di Montale. Solo che poi dopo, quando si va a vedere i costi, si spende di più ad assumere del personale che a farlo con cooperative esterne. Quello di più che si spende poi dopo e ricade su noi, perché ci aumenta la bolletta. E allora siamo costretti a fare delle scelte anche dolorose, perché da me ci viene la gente a dirmi: sindaco, io non lavoro, non sono andato a battere la testa. Quel signore che è andato via disperato ci è venuto più volte a dirmi: aiutami, aiutami, aiutami. Bene, mi sarebbe piaciuto anche a me assumere 5 persone a CIS e dare lavoro a 5 persone di Guarrata. Il costo di queste persone però, si diceva prima, su chi ricade? Sulle nostre bollette. E allora come ci si comporta? Pure a malincuore si dice: bene, invece di spendere 10, spendo 8 e si farà un'altra cosa. Questo funziona così, le scelte le facciamo così, le facciamo in questo modo. Poi dopo io, l'amico Rossomandi, siamo disposti a collaborare insieme all'amministrazione. Io collaboro con tutti quei cittadini che vengono da me, e qui dentro ce n'è qualcuno a sedere vicino a voi che lo sa benissimo, quando si fanno le cose in modo non strumentale e quando si fanno le cose in modo non mirato. Io collaboro con tutti e do soddisfazione a tutti, e quando mi vengono dette delle problematiche sono il primo che mi impegno a risolvere le problematiche. Certamente, certamente, se lo si vuol fare per mettere in crisi la mia amministrazione, se lo si vuol fare per cercare di delegittimare il mio ruolo e per cercare di delegittimare la mia maggioranza, mi chiudo al riccio su me stesso. No, beh, io fo... fermo, no, no, io mi chiudo al riccio su me stesso. Mi chiudo al riccio su me stesso. No, 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 io non accuso nessuno, io non accuso nessuno. Non dico niente, io dico semplicemente che se c'è un gruppo di persone volenterose che hanno la voglia di mettere la testa su una questione e che lo fanno in modo sereno e costruttivo, la mia amministrazione è pronta a parlarne, a discutere, a confrontarsi. Io dico questo. Però, oltre a dire questo, sono anche una persona attenta a quello che viene pubblicato sui giornali, a quello che viene detto e a quello che viene scritto. Quindi, piena collaborazione, se la finalità è quella di cercare di ricreare le condizioni perché vi sia una collaborazione per migliorare l'esistente. Piena collaborazione.
Mi sembra che prima quello che ho scritto, se l'ho detto, sia dato quello che mi sembra...
Perfetto, allora se è andato in quella direzione lì non ci sono problemi. E io ti ringrazio della proposta, e ti ho risposto, e tu hai capito benissimo quello che voglio dire.
Bene, voglio nel ringraziare i partecipanti, soprattutto la ditta, l'azienda CIS, dal direttore e dal presidente, che mi non soltanto lo ringrazio, ma quando si parla di stipendi ho percepito che il presidente del CIS, che rischia un procedimento penale per uno sbaglio, no? Ma mi sembra anche il presidente, no? Perché il vecchio presidente è stato indagato. Sì. Ma vi voglio dire che questo signore che siede a questo tavolo, che è persona capacissima, che si è ridotto lo stipendio del 20% da quando, rispetto al suo predecessore.
Tutto il consiglio di amministrazione nuovo, al momento della nomina, c'è stata la riduzione di tutti i compensi del consiglio di amministrazione. Quello che ha detto prima del bilancio, che i due CDA costano 24.000 euro lordi e basta al CIS SRL e al CIS SPA. Il costo complessivo dei due CDA è 48.000 euro, dei due CDA 6 persone. In caso sono 6 cariche, sono io ho rivesto la carica di presidente nell'SRL e nella SPA. Carlo Pierotti riveste la carica di consigliere nell'SRL e nella SPA. Nell'SRL c'è Giorgio Zuccherini, nella SPA c'è Gori, che è l'altro consigliere, per Paolo Gori. Questi sono i quattro consiglieri, e questi quattro, ho detto, il mio compenso è 990 euro mese di sulle due società, 901 e 990 l'altra, gli altri due la metà del mio, che è ridotto rispetto al precedente consiglio di amministrazione.
Bene, niente, ho sentito. Si può fare una domanda? Prego.
Volevo sapere se avevate intenzione di prendere in considerazione le proposte fatte dal sindaco Ercolini e soprattutto di valutare il fatto che, data la situazione di crisi delle aziende e quindi anche di un probabile aumento della morosità, non sia più vantaggioso appoggiare, diciamo, quella che è stata la proposta di Ercolini piuttosto che andare avanti, diciamo, con un'imposizione maggiore che poi alla fine non si sa se verrà effettivamente riscossa. Questo.
Io, quello che ha detto il signor Ercolini, che io ho conosciuto stasera, non so neanche che ruolo abbia, sindaco di Apanori? No. Io non credo che abbia un ruolo amministrativo, non credo, però non lo so. Comunque è un insegnante, ecco, mi sembrava, non credo che abbia un ruolo amministrativo. Bene, mi fa piacere. Quello che diceva questo signore, al di là di quello del ruolo che svolge, credo che sia un pochino, forse con una fase un pochino più accelerata, ma quello che si è detto anche noi, e cioè di passare a tariffa puntuale in soldoni, è quello che diceva anche lei. Ora, il discorso è questo. Ora, lui dice che da ottobre lo dovremo fare perché c'è una legge nazionale che dice certe cose. Che dire? Io, se la legge nazionale impone certe cose, sicuramente dovremo fare in modo di adeguarsi. Io non credo che dalla sera alla mattina possano imporre anche a livello nazionale determinate cose. Indubbiamente la volontà politica nostra, della mia amministrazione, ma anche di Agliana e di Montale, è quella di arrivare, come si è detto prima, a tariffa puntuale. Vedremo se c'è la possibilità di farlo prima, vedremo se c'è la possibilità di accelerare anche questo qui, però entriamo nell'ordine di idee che ha anche un costo per adeguare la struttura a questa nuova tariffazione, che ripeto, fino a che noi non faremo la raccolta porta a porta e quindi tutto il territorio servito da CIS avrà lo stesso sistema di raccolta dei rifiuti, è completatissimo a farlo se non si vuol avere dei costi di gestione enormi. Quindi da un punto di vista sia gestionale che politico, l'idea che ci siamo fatti è quella: prima si raggiunge l'omogeneità di raccolta su tutti e tre i comuni, quindi con Quarrata che partirà l'11 novembre, poi ci vorrà un pochino di tempo per arrivare al regime, non è che dal 12 novembre tutto funzionerà perfettamente, io me l'auguro, ma ci vorrà un pochino di tempo. Dopodiché la volontà espressa dai sindaci, che l'azienda già conosce, è quella di passare a tariffa puntuale. Io mi auguro magari di poterlo fare entro la fine del 2014, io dico 2014-2015 per mettere un pochino le mani avanti, ma l'obiettivo finale è quello di arrivare a raccolta differenziata estesa e spinta su tutto il territorio con tariffa puntuale ed avendo la piattaforma ecologica a servizio della nostra città, perché secondo me anche il fatto di forse sminuire l'importanza del centro di raccolta credo che da un punto di vista ambientale sia un errore, perché un centro di raccolta nel centro della nostra città io credo che proprio da un punto di vista ambientale sia molto funzionale per una raccolta porta a porta con tariffa puntuale.
Bene. Grazie a tutti, ringrazio i dipendenti della segreteria, il Corpo Vigili Urbani e tutti voi. Ricordatevi che questa è la casa dei cittadini.